hai qualcosa su cui predicare? Che ne è, fratello Biller? Là. Fratello Biller, hai un messaggio per stasera? Io sono solo un po' rauco, avevo ancora delle domande, se loro non... Se uno di questi fratelli subentrasse e predicasse, ne sarei felice. Ora non siate eccitati, questo non è un... Queste sono solo delle stoffe di preghiere che vanno in Africa. Tutto questo deve essere tagliato in stoffe di preghiera. E volevano che pregassi su ciò qui stasera, più delle buste piene. E pensavo che avremmo proprio dedicato tutto questo al Signore. Tutto questo deve essere tagliato prima che vada in Africa. Ora sapete quante stoffe di preghiera se ne formeranno quando diventa grande, circa così ogni pezzo, migliaia di esse. Il fratello Fred ne ha portati 700 l'altro giorno in una piccola busta, grande circa così. E potete immaginare cosa questo, quanti questo ne formerà. Quindi siamo proprio fra poco, ebbene pregheremo su di esso. Ora, sono solo un po' rauco, ma ho detto che sarei tornato per rispondere ad alcune di queste domande, meglio che potessi. Ed ora, sempre, quando vengono questi risvegli, inizia una piccola stimolazione. E voglio, pensavo che forse questo lo avrebbe pareggiato in un certo modo con la Chiesa, sapete, perché a volte potrebbe venir detto qualcosa che la Chiesa non comprende. E vi danno la possibilità di scrivere le vostre proprie domande ora. Vi darò quelle che ho e poi se avete qualcosa di simile non dovrete scriverle. E quindi una di esse è, per favore spiega Romani 7:25. La seguente, hai detto che una persona potrebbe vivere così vicino a Dio da non peccare. Che sembianze avremo nella risurrezione? Fratello Branham, cosa deve fare una persona quando ha seguito tutte le istruzioni che ha insegnato? E poi, come si riceve lo Spirito Santo? Per favore, spiega Ebrei 6:4 e raffrontalo con Ebrei 10:26. Cosa significa per predestinazione prima della fondazione del mondo? E dove nella Bibbia si trova tale cosa? E sorella Mike, no, quella è una richiesta di preghiera. Ora, quelle sono le nostre domande che abbiamo per stasera. Se ne avete un'altra, mentre teniamo solo un breve preliminare qui, ebbene, portatela su qui e cercheremo proprio... Ora, se c'è qualche domanda nella mente della Chiesa riguardo qualcosa che abbiamo, ebbene, vorremmo proprio essere in grado di aiutarvi più che possiamo. Vedete? E voglio che ricordiate sempre che quello che dico qui non dico che sia enfaticamente la verità ed ogni cosa, è il meglio che so essere l'enfatica verità di ciò. Io potrei sbagliarmi proprio come ogni altro mortale. Ma io proprio, fratello Jackson, ho appena cercato di spiegarlo nel modo in cui penso sia giusto. Vedete, il modo in cui lo vedo, fratello Mike, nella Bibbia, solo studiando queste cose, non le prendo solo da un posto. Io vado indietro e le prendo dalla Genesi e le porto attraverso l'Apocalisse, proprio direttamente attraverso la Bibbia. E poi potreste portare il far passare anche l'argomento, ma se non coincide con il resto di essa lì dentro, il resto della scrittura, allora sarebbe comunque sbagliato. Se l'avete portato da qualche parte, deve adattarsi a tutto il resto delle scritture, vedete? E tutta la scrittura si adatterà insieme se è correttamente messa insieme, se è proprio come un grande puzzle. E non intendo, se sto dicendo qualcosa di sbagliato, allora Dio mi perdoni. La scrittura è qualcosa di simile. simile ad un puzzle, vedete? Quello è tutto diviso e proprio mescolato in una scatola e serve lo Spirito Santo per posizionarlo insieme, vedete? E noi non possiamo farlo. Ora, non ci sono 969 diverse interpretazioni di essa, perché la Bibbia disse che la Scrittura non è di personale interpretazione, è proprio nel modo in cui è scritta. Crediamo essa proprio al... Grazie, fratello Pat. Noi, è proprio nel modo in cui ciò è scritto nella Bibbia. Ecco il modo in cui dobbiamo prenderla. Così. Quindi, se cerchiamo di farle dire qualcosa qui, ebbene, essa poi non dirà la stessa cosa qui, vedete? Se noi mettiamo, dovete far sì che la Scrittura risponda da sé qui, proprio ognuna va proprio al suo posto per farla adattare tutta insieme. Ed ora pensavo che forse era mia intenzione di parlare e di dire che l'avrei fatto stasera. Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo, ma io proprio non ho voce sufficiente e poi per farlo. Una sera qui avevo caldo e sono uscito e avevo così caldo quando sono entrato in macchina, l'ho proprio messo al massimo, ho abbassato il finestrino e sono andato a casa. Ebbene, penso fosse giovedì o venerdì sera, proprio la sera dopo, ho iniziato a diventare un po' rauco, come un... Io non malato, non febbre, non malessere, non raffreddore, ma è proprio come una laringite alla gola, solo per il parlare e recar danno predicando duramente, poi ci si raffredda. Ma sarà tutto a posto fra un giorno o due, forse per domenica. Potrei scendere ad aiutare di nuovo il fratello dopo aver finito di predicare. Cercherò e vedrò cos'altro è rimasto. E poi voglio che tutta la Chiesa riceva lo Spirito Santo. Ora, mia nuora è seduta qui, non perché è mia nuora, non perché è qui, è una delle ragazze migliori che conosca. È una cara ragazza, Lois, e si è fatta strada attraverso grandi cose dalla sua origine familiare, dove ha dovuto uscire da una famiglia che non adorava Dio e così via. Mi spiace per la figliuola dover crescere così, ed ora cerca lo Spirito Santo e ha digiunato fin quasi a non poter quasi stare in piedi, digiunando e pregando per lo Spirito Santo. Mia sorella Dolores, disse Bill, quando la potenza era nella Chiesa, disse, mi sentivo proprio come potessi volare via. E poi, quando tutti lo Spirito Santo iniziò a scendere sulle persone, disse, io solo sedevo e mi guardavo attorno. Vedete? Ebbene, vedete, e quella è la domanda qui stasera, su quello. Così pensavo che forse quello potrebbe aiutare la Chiesa a ricevere. Ed ora non voglio prendere una riunione di preghiera del mercoledì e spezzarla in qualcosa così, ma io voglio essere certo che la Chiesa comprenda completamente queste cose, vedete? Prima stavo proprio parlando ad un dottore qui domenica. Sono tornato sul retro della Chiesa qui, sul retro della chiesa, era un medico, aveva guidato fin da... Dov'è il quartier generale delle Assemblee di Dio ora? In Springfield, Missouri, per partecipare alla riunione. E disse, fratello Branham, ora quello è dal quartier generale delle Assemblee? E disse, per tutta la mia vita mi sono chiesto di quello. Disse, è la prima volta in vita mia in cui ho risolto la faccenda. Disse, Mi ha incontrato di nuovo nella stanza, seduto, un medico. E così, fratello Mercier e fratello Jean Goad, là dietro con i registratori, proprio ora, fratello Mercier ha detto che ha ottenuto il meglio dalla riunione dove abbiamo spiegato che quando lo Spirito Santo venne nella riunione e si divise, e Dio divise se stesso fra il suo popolo. Ebbene, ecco proprio cosa fa. E poi quando il popolo di Dio inizia di nuovo a riunirsi insieme, c'è unità, c'è potenza, vedete? E ovunque il popolo di Dio si riunirà completamente, credo che la risurrezione avverrà allora. Ci sarà un tempo di rapimento, quando lo Spirito Santo inizia a radunarlo. Loro saranno nella minoranza, certamente, ma ci sarà una grande riunione. Ora, queste stoffe di preghiera che vengono inviate, la voce della guarigione, sono proprio immediatamente il primo dell'anno, se piace al Signore. Io andrò a Kingston, Giamaica, in Haiti, e da là il presidente di Haiti mi ha mandato un invito con tutta la loro milizia per protezione. Stanno avendo una rivolta là. E quello di cui si tratta vuole che veniamo con questo tipo di ministerio che ha sentito essere stato in San Juan l'anno scorso, quando eravamo là. Disse che pensava fosse l'unica cosa che avrebbe salvato il suo paese. Vedete? Ora, se ho un amico cattolico seduto qui, non dico questo per insultarti o altro, non lo intendo in quel modo, ma la Chiesa cattolica sta cercando di conquistare Haiti, vedete? E l'unica cosa che la salverà sarà un risveglio protestante che scuota, proprio ora, vedete? Ed è stato molto gentile e lo apprezzo. E così gli ho detto durante la settimana di Natale e i prossimi giorni, ora, dopodomani, inizieremo alquanto a digiunare e pregare e vedremo in che direzione il Signore ci guiderà. Poi Sud America, e poi mi sento definitivamente guidato ad andare in Norvegia. Sono proprio definitivamente guidato ad andare in Norvegia quest'anno, e poi anche in Africa. E questo sarà tagliato in piccoli pezzi e mandato in Africa prima della riunione. Ecco come molte persone, potete avere un'idea generale di quante persone richiedano le stoffe di preghiera. Quando sentono che si va là, vedete, proprio si mettono di nuovo in contatto. Così queste sono piccole stoffe che sono tagliate e pronte ad essere mandate a diverse persone. Così, insieme a questa grande chiesa del Dio vivente, chiniamo i capi solo un momento ora, e ognuno di voi, nel proprio modo, pregate che Dio unga queste stoffe. Ora, prima ho citato la scrittura che dal corpo di Paolo prendevano fazzoletti o grembiuli e li ponevano sui malati, e spiriti maligni uscivano dalle persone e afflizioni e venivano guariti. Signore, su questo piccolo podio che è stato posto qui per tutti questi anni, e come Tu ci hai benedetti così tanto, e il Vangelo continuamente ci è passato sopra, e se questo piccolo podio potesse solo avere occhi, o potesse parlare, se potesse dire delle centinaia di grandi miracoli che sono stati compiuti proprio davanti ad esso. Storpi, infermi, ciechi, colpiti dal cancro, e la potenza del Dio vivente è stata resa nota in questo piccolo edificio. E Padre Dio, ti ringraziamo proprio per tutte queste cose. Ed ora la Chiesa si è riunita insieme stasera per adorare Te. Siamo venuti per rispondere alle domande che sono state chieste. E la sincerità e i cuori delle persone, poiché queste cose li lasciano perplessi nella loro mente. E Signore, comprendiamo che se qualcosa ci lascia perplessi, non possiamo avere fede finché c'è una domanda, quindi non vogliamo alcuna obiezione. Signore, vediamo il bisogno del battesimo dello Spirito Santo fra la nostra gente e fra questa Chiesa e noi. Noi non vogliamo alcun dubbio nella loro mente. Vogliamo sia tutto chiarito in modo che sapranno cos'è quando esso verrà e sapranno che esso è per loro. E poi, dall'altra parte del mare, molto lontano in quelle giungle oscure dove battono i tamburi, e le brosi sdraiati tutto attorno negli sotto gli alberi, e le mosche che volano, e senza gambe, e le loro orecchie divorate, e le loro facce divorate, lebbra, un puzzo, Signore, al punto che non si può andare quasi ad un isolato da loro. E i poveri bambini senza cibo, senza vestiti, e mi amano, Signore. E loro hanno creduto al ministero dopo che la potenza del Dio vivente ha guarito così tanti di loro. E non ho avuto riposo nel mio spirito da quel giorno in cui ho lasciato l'Africa, sapendo che quella povera gente abbattuta si trova là, in quella terribile condizione, e vive in condizioni superstiziose. E lo stregone si batte sulle dita con ossa umane e invoca spiriti maligni. E oh, che luogo! E poi pensare, qui in America, amabili chiese, grandi edifici, e Dio, e sapere che quella povera gente è così bisognosa, vederli venire alla riunione sdraiati uno sull'altro, e molti di loro muoiono distesi là, solo nel cercare di sentire poche parole da qualcuno che ha detto di conoscere te. I loro cuori iniziano ad innalzarsi, Signore, da quando il messaggio e le lettere stanno attraversando l'Africa ora. Sembra che i fuochi stiano cominciando ad accendersi di nuovo. E la tua grande chiesa, là, che era una chiesa potente, fatta a pezzi, oh Dio, è separata una ancor più nella facoltà della formalità, e le altre che cercano ancora di tenersi alla verità e allo spirito. Ed ora migliaia son fatte per venire ora. Vogliono stoffe di preghiera velocemente che su cui io ho pregato. In queste piccole buste qui ci sono richieste di preghiera, di piccoli pacchetti che vanno ai bisognosi. Oh Dio del cielo, che ha fatto i cieli e la terra, ti prego, Signore, nel nome di Gesù, che tu santifichi ogni panno di queste stoffe, e possa il tuo Spirito Santo andare con ogni panno di essa, Signore, e quando sarà posto sui malati afflitti, possano gli spiriti malvagi lasciarli. Pensando di nuovo a quelle giungle dove andranno queste cose, molti di loro, dove sono, persino adorano il diavolo, io prego, Dio, che non avrà nessun posto dove stare, che lascerà gli accampamenti e le persone saranno portate alla conoscenza del Signore Gesù. Concedilo, Signore. Possano le loro malattie essere guariti, i loro problemi risolti e le loro anime salvate e la potenza di Dio avere la preminenza. Concedilo, Padre.
We send every stitch of this good as one unit. Many little licks of fire.
Mandiamo ogni panno di queste stoffe come unità. Molte piccole lingue di fuoco sono qui stasera, Signore, e insieme mandiamo le nostre preghiere a te a favore di questo, affinché ogni persona su cui siano poste venga guarita, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora potete sentirmi in fondo abbastanza bene là dietro ora stasera? Quello va bene. Penso che saremo così felici quando avremo un'altra chiesa qui, perché queste piccole cose rallentano, spezzano la vostra voce e voi quasi non potete sentire del tutto. Ora comprendo di nuovo stasera, io mi avvicino ai terreni, fratello Wood, prima che lo dimentichi, ho ricevuto quel fazzoletto, non mi hai dato un fazzoletto per qualcuno? O sei stato tu? Qualcuno mi ha dato un fazzoletto da mettermi in tasca e portare e ce l'ho avuto da allora durante la riunione. Non so chi sia stato, pensavo fossi tu a dire porta questo nella tua tasca per qualcuno. Qualche lo era? Fratello Jackson, hai un fazzoletto per qualcuno? E questo va bene. Questo, sì signore. Ebbene, sarà proprio qui, fratello Jackson, se lo vuoi. Ed ora so che qualcuno me l'ha dato, ha detto, portalo nella tua tasca. E allora l'ho messo nella mia giacca e me ne sono dimenticato. Ora, se piace al Signore e la mia voce è a posto, domenica mattina o domenica sera, una delle due, se piace al Signore, voglio parlare sul messaggio di Natale che ho per voi, il segno infallibile. Vedete? Ho ancora, l'ho toccato domenica mattina e poi qualcosa si è infiammato nel mio cuore ed ero proprio troppo addentrato con il messaggio per riprenderlo di nuovo. Così io voglio riprenderlo domenica mattina, se piace al Signore, domenica sera, una delle due. Così il fratello Neville ed io ci riuniremo in quel tempo. Ora, come ha detto il fratello Neville, e così io stesso voglio ringraziare ognuno di voi per i saluti di Natale, i vostri biglietti. Fratello e sorella Spencer, ho ricevuto il vostro e tutti i diversi qui che mi hanno mandato biglietti nei dintorni, li apprezzo e i doni e le cose che avete mandato. Di certo lo apprezziamo da mia moglie ed io e noi e i figli. Vi ringraziamo. Vorremmo essere in grado di mandare un regalo di Natale per ognuno, ma quella di certo sarebbe una cosa difficile da fare per un predicatore. Non è così? Ebbene, forse per quanti ci sono nei dintorni da cui andare, non sarei proprio in grado di farlo. Vedete? Io solo, ma vorrei poter anche dare qualcosa ai bambini, ognuno qualcosa. Mi piacerebbe di certo farlo, ma non sono proprio, i ministri non possono farlo, vedete? Ce ne sono proprio troppi da comprare. Ma siamo tutti, sono certo, io stesso e anche altri, apprezziamo le nostre congregazioni. Una delle cose più grandi che penso abbiate fatto è il vostro amore e la vostra fede immortale che avete posto in me come vostro, uno dei vostri pastori qui. E quest'anno, fratello Neville, questo è anche per te, mio caro fratello, e il buon spirito che il fratello Neville ha sempre mostrato, come vieni proprio, fratello Branham, ecco il pulpito, prendilo proprio, Dio ti benedica, vorrei sedermi a ascoltare, e mi piace quello, mi piace quell'umile modo altruista che ha il fratello Neville, e la fede di tutti voi è proprio una cosa che potete fare per favorire e pregare per me. Ora avrò molte riunioni pianificate appena prima di iniziare il grande itinerario. Ora esse saranno poste nei paraggi, penso, giù nei paraggi a Glasgow, Kentucky. Avrò una sera, forse Campbellsville, Kentucky, avrò una serata. E in qualche altro posto là in Kentucky, Willow Shade, credo sia, avrò una serata per proprio come proseguiamo, vi farò sapere proprio appena le avremo poste in ordine, delle riunioni che verranno, che saranno solo piccole riunioni saltuarie ora, finché tornerò di nuovo sul campo. Ma mi sono consacrato di recente e nuovamente l'altra sera a Dio, e per l'aiuto di Dio e per grazia di Dio intendo rimanere al posto di dovere finché morirò, vedete? L'ho fatto circa 30 anni fa e sono stato in... Ma a volte sono così stanco, vado fuori di me, arrivo proprio al punto in cui proprio non posso andare oltre. Vedete voi proprio qui, lo vedete proprio appena, voi non comprendete cos'è lassù, e là fuori, e qui, e neanche da una città, no, uno Stato, no, non dagli Stati Uniti, ma il mondo, vedete, attorno al mondo, vedete? E quello, quelli sono molti, immagino, in contatto stasera. Ho incontrato, ho contattato non migliaia, ma milioni di persone, vedete? E sareste proprio sorpresi quanti di quelli sono malati, vedete? E chiamano e crea una grande pressione. Così apprezzo le preghiere di tutti voi e per l'aiuto e la grazia di Dio davvero un buon Natale a tutti voi. Ricordate il mio detto? Questo non è Babbo Natale, questo è per Gesù, vedete? Natale significa Cristo. E stavamo guidando ieri sera, mostrando ai bambini tutte le case decorate e tutto, che è molto bello, ma pensavo, semmai su qualcosa sulla mia casa che volessi mai scrivere, sarebbe un'insegna al neon, confidando che Cristo sia nel tuo Natale. È così. Rimettete Cristo nel Natale. Ora, Padre Dio, ci avviciniamo alle domande ora. Veniamo molto, molto sinceramente e queste preziose persone, Signore, hanno posto queste domande che sono nei loro cuori e forse molte altre nell'edificio e vogliono sapere proprio cosa fare. E Padre, io sono un misero sostituto di Te, ma prego che Tu mi aiuterai a conoscere la Tua parola affinché essa porti una porzione che soddisfi ad ogni domanda. Questo poi lasceremo nelle Tue mani e lo chiediamo nel Tuo nome. Amen. Ora, la domanda del fratello Pat è una molto, molto buona. Potrei proprio iniziare da quella, fratello Pat. Ora, se uno degli altri ha una domanda, scrivetela proprio e mettetela quassù, o il fratello Pat vi porterà un pezzo di carta, se non avete un pezzo di carta, o io sarò proprio felice di fare il meglio possibile per rispondere. Ora, questa è una bella domanda, fratello Pat. Questa suona come umoristica, ma è una domanda. Dove sono ora gli spiriti che sono andati nei maiali? Dove sono gli spiriti che sono entrati nel branco di maiali nel giorno in cui Gesù li scacciò dal maniaco? Ebbene, fratello Pat, per quanto ne sappia, ora iniziamo sulla demonologia per cominciare. Ora, la demonologia è una grande cosa. Ora, alcuni di voi guardino l'orologio e non fatemi avanzare troppo su una domanda. Ma quelle potenze di demoni, quegli spiriti, erano prima in quell'uomo chiamato Legione, non è giusto? E poiché il suo nome era Legione, perché Legione in ebraico significa molti, vedete? C'erano molti di essi. E quegli spiriti che erano in quel caro uomo lo avevano fatto impazzire. E se qualcuno ha mai visto una persona fuori di testa o ne ha mai avuto a che fare, sono più volte la loro forza, perché sono così posseduti dal diavolo. Se mai siete stati dove una persona ha perso la testa, servono molti bravi uomini per tenerli, e sono due o tre volte la loro forza. Ora, quando una persona è storpia e lo Spirito Santo li afferra, se il diavolo ha tanto potere da rendere un uomo tre o quattro volte la sua forza umana, quanta più potenza può mettere Dio in un uomo? Vedete? Ecco cosa viene su di lui per farlo camminare nella forza di Dio, dove è rimasto storpio per anni. Le sue ossa si raddrizzeranno e le sue mani si raddrizzeranno. Cammina e come un nuovo giovane, perché la potenza dello Spirito Santo è su di lui. Ora, questi erano così malvagi che avvolgevano l'uomo con catene e lui poteva spezzarle. E dissero che le strappava via e non c'era niente poteva legarlo. Era davvero un caso veramente grave, perché aveva in lui una legione di demoni. E poi, quando lui, Gesù, attraversò e venne a Gadara, e si avviò verso le tombe, e lui era così malvagio, non l'uomo, vedete? L'uomo era a posto, non è l'uomo. Quando vedete una persona così, non pensate mai che sia l'uomo, è il diavolo che è nell'uomo. Ora, quel maniaco sul palco quella sera mi avrebbe ucciso su in Oregon. Quell'uomo, io, quando è venuto da me, invece di mi ha sputato in faccia e mi ha chiamato serpente nell'erba davanti a quasi 10.000 persone. Ebbene, non era così, non era l'uomo. Lui è un uomo che mangia, beve, dorme, forse con una famiglia, e ama, e proprio come siete voi o io. Ma era quel diavolo in lui che faceva quello, vedete? E non potete mai scacciare un diavolo con l'attitudine sbagliata. Serve amore per farlo, e l'amore è la forza più potente che ci sia al mondo. Ora, se notate, un diavolo è sempre odio. L'odio è dal diavolo, e quando le persone odiano qualcuno, ricordate, è un diavolo terribile disprezzare o non gradire. Non dovete farlo. Ricordate che il Gesù disse nel suo sermone che quando pregate, Padre nostro che sei in cielo, e quando egli scese, egli disse, se dal vostro cuore non perdonate le sue trasgressioni ad ogni uomo, neanche il Padre vostro celeste vi perdona le vostre trasgressioni. Vedete? Non dovete farlo. Ma ora, dove il diavolo crea una potenza d'odio, vedete, per correre sul palco e uccidermi, che fisicamente era più che in grado, molte volte più, egli avrebbe potuto sollevarmi forse fra due sue dita, proprio dalla cintura, così, perché pesava 118 o 120 chili, era alto più di 2 metri o 2 metri e 10. Un tizio enorme. E proprio lui aveva appena colpito un predicatore giù per strada con un pugno. Gli aveva rotto l'osso del collo e la mandibola e lo aveva ferito e mandato all'ospedale. Odiava proprio i predicatori e poi corse proprio lassù per uccidermi, vedete? Ora, in quell'uomo c'erano alcuni degli spiriti che erano stati scacciati dai maiali a Gadara. Alcune di quelle povere persone sono qui fuori, in ospedali psichiatrici, sbattendo le teste su sbarre imbottite, celle.
Remember, devils never
Ricordate, i diavoli non muoiono mai, i diavoli vivono sempre, ma ci sarà un tempo in cui i diavoli dovranno morire, saranno totalmente annichiliti. Ma ora sono viventi e operano di generazione in generazione su esseri umani. Alcuni di essi sono in forma di cancro, alcuni sono in forma di epilessia, alcuni sono in forma di tubercolosi. Entrano nella carne, ma apparentemente sono senza potere finché non riescono a entrare in una persona. Devono operare tramite una persona che porta a un altro pensiero che lo Spirito Santo copre la terra, ma esso è quasi innocuo finché non entra in voi e in me. Dio dipende da voi e me, vedete? Lo Spirito Santo, la terra è piena dello Spirito di Dio, ma esso viene versato, ma esso non può operare finché non entra in noi. Noi esseri umani per operare, e il diavolo vuole prendere il nostro controllo per operare sotto di lui. Così quando arriva in una forma docile, inizia nel peccato, se solo può tenersi in un uomo giusto, un uomo buono, e solo farlo andare avanti e cercare di essere buono così, se può tenerlo finché morirà, quello è proprio quello che vuole fare, lo ha preso. Perché non importa quanto siate giusti, quanto siate buoni, quanto siate morali, quanto siate netti, quanto siate onesti, non andrete mai in cielo finché non siete nati di nuovo. Gesù disse così. Quindi non c'è esso, dovete nascere, dovete essere rigenerati, o non c'è modo al mondo che possiate entrare in cielo o mai venire a Cristo. Ora, ho detto alcuni momenti fa che potrebbe far sorgere un'altra domanda nel vostro pensiero che io ho insegnato e che è che non credo che ci sia un eterno, non credo che la Bibbia insegna di un inferno eterno che arde. Non lo insegna, perché se l'inferno è eterno e le persone che ci vanno devono essere punite eternamente, l'unico modo in cui potrebbero essere punite in eterno, loro dovrebbero avere vita eterna. E c'è solo una forma di vita eterna, ed è in Dio, vedete? Quindi devono arrivare all'annientamento, vedete? Quello è la loro parte fisica, sarà annientata, e poi la loro parte spirituale sarà annientata, cioè consumato completamente. Esso non c'è più, né radice né ramo, la Bibbia lo dichiara. Sono completamente finiti. E poi posso dimostrare che ci sono gradi in cielo, che non saranno tutti alla pari, ma avete pari vita eterna. Ma la Bibbia disse che i re della terra porteranno il loro onore e gloria, Apocalisse 22, porteranno il loro onore e gloria nella città. Quello dimostra che ci saranno re nella nuova terra, re e regnanti. Gesù disse ai suoi discepoli, loro dissero, cosa avremo dopo aver lasciato padre e madre e tutto per seguire te? Egli disse, in verità vi dico, sederete su 12 troni, giudicando le 12 tribù di Israele in quel giorno. Vedete, è un altro, è un sistema terreno che sorge, che sarà molto più supremo di ogni cosa. In quello non ci sarà peccato, ma tuttavia avranno reggenti e così via nelle città, quando ogni cosa sarà portata nella via della vita eterna. Ma i malvagi saranno puniti per i loro peccati secondo le loro azioni, che sono state fatte nel corpo, e poi saranno completamente e totalmente annientati. Ora ricordate proprio questo, voi che prendete appunti, ricordate quello e segnatevi ciò che dico, che c'è solo una forma di vita eterna e noi la stiamo cercando e Dio soltanto ha vita eterna. Non ci sono due tipi di vita eterna, una vita è eterna ed è tutto quello che vive. E ricordate, mettete anche questo nei vostri appunti, tutto quello che è stato fatto, che ha avuto un principio, ha una fine. Tutto quello che ha avuto un principio ha una fine e solo quello che non ha avuto principio non ha fine. E c'è solo una cosa che non ha mai avuto principio ed è Dio. E l'unico modo in cui potrete sorgere nella risurrezione è avere dentro di voi vita eterna, vedete? Quello è l'unico modo in cui tornerete mai è qualcosa che non aveva principio. E quando avete ricevuto lo Spirito Santo in voi dimora, una vita che non è mai iniziata e non finirà mai, e voi possedete in voi quella vita, allora avete vita eterna e siete figli e figlie di Dio, vedete? E non potete morire più di quanto Dio possa morire, perché siete una parte di Dio. Abbiamo preso la domanda qui poco fa, da qualche parte qui, sulla predestinazione, porta proprio alla stessa cosa. Diventate una parte di Dio e se Dio divise se stesso in quella grande colonna di fuoco e quelle piccole lingue uscirono su ognuna di quelle persone ed esso fa ancora oggi la stessa cosa. Possiamo dimostrare tramite l'esperienza che abbiamo, tramite gli insegnamenti della Bibbia, tramite ricerca scientifica, fotografie, per dimostrare che è quello che Dio divide se stesso fra il suo popolo. E poiché io vivo, anche voi vivete, Gesù disse. Non possiamo morire, non c'è cosa simile alla morte per un cristiano, perché chi crede in me, se anche morisse, non di meno vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Vedete? Morire, la parola morte significa separato. Ora fisicamente ci separiamo dal nostro lato fisico perché è ancora peccato, ma i nostri spiriti sono di Dio, non possono mai essere separati da Dio perché siamo parte di Dio. Stiamo portando, siamo riportati in quel pensiero di Dio. Tutto quello che Dio fa è perfetto ed eterno. E quando gli stessi pensieri di Dio uscirono per un regno di persone che lo adoravano, quegli stessi pensieri sono eterni. Vedete? Non possono più morire. Ogni parola di Dio è eterna. Gesù disse, cielo e terra passeranno, sia cieli che terra possono passare, ma le mie parole non passeranno mai. Vedete? Sono eterne con Dio. E se dimorate in me, la mia parola in voi, vedete? Diventiamo una parte della sua parola, parte della sua vita, perché siamo carne della sua carne, ossa delle sue ossa, e vita della sua vita. Allora non possiamo morire più di quanto Dio stesso possa morire. Ecco cos'è lo Spirito Santo. Un caro individuo dalla Georgia è partito da qui, fratello Evans, è stato ovunque nel paese ed è un grande sostenitore del mio buon amico Oral Roberts e lui ha sostenuto tutte le sue trasmissioni televisive là e ha fatto molte cose. Ma è venuto da me l'altro giorno, ha detto, fratello Branham, sono andato nella scuola del fratello Jagger, sono andato ovunque, sono rimasto là per 3 mesi, ero a caccia, sono andato in luoghi, ognuno di essi, e sono tornato alla stessa cosa. Non ho mai potuto trovare un posto dove avessi alcuna sicurezza, vedete? Se faccio questo o se faccio quello, e cosa posso fare? qui, o chi sono, o chi non sono, ha detto, finché ho sentito i tuoi insegnamenti, ha detto, poi quello l'ha stabilito una volta per tutte. Perché l'adoratore, una volta nettato dai suoi peccati, non ha più coscienza di peccato, è passato dalla morte alla vita e ha dentro di sé vita eterna che dimora là e non può morire più di quanto Dio possa morire. Esattamente la Bibbia, vedi? Se ne è occupato eternamente perché ha vita eterna. Ora, quello non significa che potete peccare e passarla liscia, perché quando peccate siete puniti per i vostri peccati. È esattamente giusto. Ma finché là dentro c'è vita eterna, vivete per sempre. Gesù disse: chi ode la mia parola, San Giovanni 5, 24, chi ode le mie parole, crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Vedete? Tutti, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira prima, e tutti quelli che vengono a me, io e tutti quelli che il Padre mio mi ha dati verranno a me. È giusto. Tutti quelli che gli ha dato verranno e nessuno di loro sarà perduto. Io darò loro vita eterna e lo risorgerò negli ultimi giorni. San Giovanni 6. Oh, che benedetta sicurezza, vedete? Allora non dovete andare in giro timorosi della morte ed essere sorpresi. Dio ci ha dato la perfetta sicurezza che siamo Suoi figli, e come Suoi figli Egli ci corregge proprio come io correggo i miei figli. Voi correggete i vostri figli. Quando in errore li correggiamo. Se i miei figli agiscono male, allora è mio dovere di padre correggerli. E quindi, se i figli di Dio agiscono male, è suo dovere di padre ed egli vi correggerà. Ricordatevelo proprio, sarete corretti, ma finché siete suo figlio, il mondo farebbe meglio a togliervi le mani di dosso. È giusto, perché egli ha detto, è molto meglio che una macina vi fosse legata al collo e foste affogati nel profondo del mare, che persino recare offesa ad uno di questi piccoli che credono in me. È così. Cosa sarà quel giudizio? Ora, fratello Pat, di nuovo alla tua domanda. Gli spiriti che sono usciti da quell'uomo che l'avevano reso come un maniaco, vedete? Fanno la stessa cosa oggi nelle persone. Vedete? Sono quegli spiriti, migliaia di migliaia. E il diavolo entra proprio come un po' di oppio. È proprio come prendono una scolaretta, la prima cosa che faranno sarà farle fumare una sigaretta. Vedete? Quello la fa iniziare. E la cosa seguente che fanno, diventeranno un po' più forti. E poi per prima cosa finisce nella marijuana e poi da quello avanti fino all'abitudine della vera droga. Cosa fa? Li fa impazzire. Impazziscono proprio e il diavolo li prende. Vedete? Così il diavolo è nel fumare sigarette. Quella è in forma leggera. Ora, se vede che sei piuttosto intelligente, lo capirai, non lo farà mai andare oltre le sigarette, vedi? Finché può tenerti proprio lì abbastanza a lungo da poter prendere, portarti via la vita, perché sa che non puoi procedere fin tanto che Dio dice così. Ma ascolterai sermone dopo sermone, messaggio dopo messaggio e colpo dopo colpo su ciò e avvertimento dopo avvertimento su ciò, e se può solo tenerti indirizzato e tenere la tua mente su qualcos'altro, come essere una persona popolare o che devi esserlo o qualcosa del genere, allora egli ti tiene là finché non ti mette fuori. Oppure se può solo farti unire alla Chiesa e dire sarò un bravo individuo, volterò una nuova pagina, prenderò, io salirò in Chiesa e mi unirò alla Chiesa. Se solo può tenerti sotto quello, è tutto quello che deve fare. Ti ha ancora, perché tu, Gesù disse in verità, quello è assolutamente, assolutamente. Io vi dico, se un uomo non è nato d'acqua e di spirito, non entrerà affatto nel regno. Lasciate solo che vi mostri qualcosa. Stavo parlando ad un fratello oggi pomeriggio, il fratello Wood, quando eravamo in viaggio, appena usciti, cercando di rilassare la mia mente, evitando parlare per avere voce sufficiente per parlare stasera. Ora notate, scendiamo qui e prendiamo un bel granello grande di mais. È il granello più perfetto che c'è nel paese e farò, ebbene, mais o pannocchia, comunque vogliate chiamarlo. Io lo porterò qui alla fiera della contea di Clark e vincerò un nastro blu con esso. È il granello di mais migliore, il più perfetto che c'è mai visto. Prenderò un nastro blu con esso, lo porterò nella contea di Floyd, lo porterò nella contea di Harrison, lo porterò allo Stato e lo porterò alla nazione e vince ogni nastro blu. È il granello di mais più perfetto e gli scienziati con i loro grandi microscopi lo analizzano e lo esaminano, vedono il... è una perfetta quantità di potassio, è una perfetta quantità di calcio, è una umidità perfetta. Tutto quello che entra in quel granello di mais è proprio esattamente perfetto. Ora dite, lo pianterò e mi darà un altro granello perfetto da esso. E lo piantate nel terreno. Se quel mais, quel granello perfetto, non ha dentro germe di vita, rimarrà là e marcirà e quella è la fine di esso. Non risorgerà mai. Non importa quanto sia perfetto, esso non sorgerà mai finché non è germinato con nuova vita in esso. E potete prendere un uomo? Ora, non intendo questo per ferire sentimenti, io solo, questa è la Chiesa, questo è il mio tabernacolo e sono libero come un uccello, vedete? Ora, voglio che ricordiate che in questo, che un uomo può essere buono, può pagare le sue decime, può essere onesto, può aiutare la vedova, può aiutare l'orfano, può essere un membro di Chiesa. Non potete trovare un difetto in merito a quell'uomo. Ogni volta che sorge qualcosa proprio sul fondo della tasca, prende l'ultimo centesimo che aveva e lo dà al povero. Lui vi starà vicino in ogni circostanza, sarà il vostro amico migliore anche quando molti degli altri cosiddetti vi rigetteranno. È tutto così. E quell'uomo è ancora fuori dal regno di Dio se non è riempito con lo Spirito Santo. Vita eterna. È così. Ecco quanto è importante. Ecco il motivo per cui cerco di portare la mia Chiesa a vedere questo. E io prego che non pensiate che stia solo cercando di agire da furbo in merito a ciò. Io sto cercando di dirvi che il diavolo è così ingannevole, che è così ingannevole al punto che lui vi farà agire come un cristiano, farà qualcosa e imiterà Cristo proprio fino agli stessi eletti. La Bibbia disse che saranno così simili. Sarai un buon uomo, avrai... Ora, guardate qui, lasciate che vi mostri esempi per essere certi ora. Vogliamo tenerlo nelle scritture mentre siamo su questi spiriti. Esaù era un uomo migliore di Giacobbe, in ogni modo vogliate prenderlo. Ora Esaù, Dio mi perdoni per questa affermazione, era solo uno spregevole meschino, ecco tutto. Ora, se lo notate, cos'era? Una piccola spia e un grande bugiardo. Ora, se lo dico male, Dio mi perdoni, ma lui mentì, è un imbroglione, non c'è quasi mai stato nessuno come lui. Quando prese quei rami maculati e li mise nell'acqua per far sì che quel bestiame gravido e le pecore là per generare pecore maculate e bestiame maculato per avere sulle sue mani Cosa fece? Si mise addosso la tunica di Esaù e un pezzo di pelle di pecore e tutto il resto, e salì là e imitò Esaù davanti a suo padre cieco, che era un profeta. È giusto? Ebbene, era un piccolo truffatore, lo era davvero. Ed Esaù era un... Non dovrei, forse, non avrei dovuto dirlo in quel modo, vedete? Non lo intendo in quel modo, io lo ritiro. Lui era un... Non so, sapete cos'era? Vedete, pensatelo solo nella vostra mente. Lui era un grande uomo di Dio e non voglio dire niente di male in merito a lui, vedete? Ma cerco solo di indicare piccole cose che ha fatto. Guardate solo a quanto era spregevole. Bugiardo, certo, era terribile. Ma cosa cercava di fare? Guardate Esaù era un buon uomo, morale, un bravo membro di chiesa oggi. Cosa fece? Era un cacciatore. Uscì, certamente, allora ecco come si procuravano da mangiare. Si prendeva cura delle greggi per suo padre. Suo papà era cieco, un profeta del Signore era cieco e ingannato dal suo stesso figlio. Un profeta, Isacco, tramite lui venne Cristo. Potete chiamarlo profeta, la Bibbia disse che lo era, ed era cieco, perché non guarì se stesso? E perché non sapeva che quello era Esaù, che quello era Giacobbe invece di Esaù? Vedete, Dio non dice tutto ai suoi profeti, egli dice loro solo quello che vuole che sappiano. Vedete? Dio allora stava operando un piano e lui doveva operare in esso. Dio, se vi sottometterete a Dio, Dio vi farà operare proprio nel suo piano. Ora notate cosa fece. Cosa fece questo tizio? Esaù uscì e cercò di prendersi cura del suo povero papà anziano cieco e a Giacobbe apparentemente non importava cosa gli succedeva, ma c'era una cosa che voleva Giacobbe, quella era la primogenitura. Senza riguardo a cosa arrivava, cosa doveva fare per ottenerla, a che livello doveva arrivare quella primogenitura, era tutto quello di cui si curava. Ed Esaù, la Bibbia disse, rigettò la sua primogenitura. La Bibbia lo disse. E la Bibbia disse che niuno sia fornicatore vanitoso fra voi come quella persona malvagia Esaù che rigettò la sua primogenitura e la vendette per un piatto di lenticchie. Ora, cos'è una primogenitura? È il diritto. Ecco cosa sto cercando di dirvi ora. Questo Spirito Santo è la vostra primogenitura. È la vostra primogenitura. Quello è il vostro diritto dato da Dio. Ora la gente oggi dice, vado in chiesa, valgo tanto quanto il tizio seguente, ma io agire come uno di quei santi rotolanti? Non io. Ebbene, tu, Esaù, vedete?
It's just the same thing.
È proprio la stessa cosa, rigettando la primogenitura. Ebbene, la scambiò per un piatto di lenticchie. E la vendete, ma non dico voi, ma il mondo la vende per molto meno di quello. Esaù aveva fame. Ma vedete, se fosse contata la bontà, se qualcuno... Se ci avvicinassimo là e rimanessimo attorno alla tenda per alcuni giorni, troveremmo che Esaù era... Avremmo scelto Esaù, vedete? Ma nel suo cuore voleva quella primogenitura. Non gli importava di nient'altro. Voleva quella primogenitura e tutto quello che voleva. Ed Esaù voleva essere una brava persona e prendersi cura di tutto e fare tutto proprio bene e fare tutto proprio come era un legalista davvero bravo. Esaù lo era, voleva tutto proprio giusto. E Giacobbe voleva una cosa e quella era la primogenitura ed era tutto quello di cui si preoccupava. Ed Esaù Vedete cosa avvenne ad entrambi i ragazzi? Vedete? E persino da Giacobbe vennero i 12 patriarchi che portarono, ebbene, le 12 tribù di Israele. Da Giacobbe, e chiamò, e Dio chiamò Giacobbe il suo stesso figlio.
Do you see what I mean?
Vedete cosa intendo? Quello Spirito Santo dovrebbe essere più importante per voi di qualsiasi altra cosa che ci sia al mondo. Il vostro prestigio, la vostra vita, il vostro lavoro, tutto quello che avete di vostro. Non dovreste smettere finché non lo avete. Dovete riceverlo. Deve essere il più. E dite, ebbene, temo quelli al lavoro, temo che mio marito mio, non temete, lasciate che quello sia al primo posto, lasciate andare ogni altra cosa, lasciate che quello sia primo. Ebbene, mi aspetto di riceverlo uno di questi giorni, fratello Branham, non uno di questi giorni, ora, questo è il tempo. Fate che sia prima che io faccia qualsiasi cosa. Lasciate che lo abbia ora, disperato. Quello aiuterebbe a rispondere alla nostra domanda. Quando diventate disperati per esso, davvero dovete averlo o morire. Vedete? Allora, e quando lo otterrete? Un piccolo giudeo una volta era qui in città, non so se lo conoscete o meno, era stato guarito dal cancro, lo avevano mandato fuori e quando fu battezzato nel nome di Gesù Cristo, allora davvero lo misero fuori in giardino. E allora uscì e si unì alla chiesa metodista e trovarono che era battezzato nel nome di Gesù e lo mandarono fuori con tempo glaciale, circa 10 sotto zero in Ohio, gli misero un letto là fuori. Fratello Fleiman, dovresti ricordare il fratello Wands, non è così? Lo misero fuori, là fuori, e c'era una pompa per l'acqua là fuori, e dissero, c'è acqua sufficiente perché tu sia ribattezzato nel nome di Gesù, immagino. Comunque, mi raccontava una storiella una volta, disse che quando queste certe persone, sua moglie, stavano con me e aveva riunito tutta la sua roba vecchia in un vecchio pick-up e si era avviato fuori città. E sua moglie disse, sai una cosa? Avrei dovuto prendere un sorso d'acqua prima di essermene andata da quel posto, disse. Ho sete! Ebbene, disse lui, cara, c'è un idrante, disse, ebbene, continua, finché non troveremo un posto migliore, vedete? E proseguì ancora un poco e disse, c'è un altro idrante, disse, ebbene, vai ancora avanti, vedete? Ma disse poi, quando siamo usciti nella campagna, non c'era alcuna pompa. Disse, lei proprio lottava per un sorso d'acqua. E disse, dopo un poco, molto lontano nel campo, c'era una vecchia pompa di campagna molto lontana nel campo, proprio dall'altra parte di un mucchio di bestiame. E lei aveva paura del bestiame. Ma disse, lei disse, Levi, devo proprio bere un sorso. Così loro fermò la macchina e disse, quasi ancora prima che potesse fermare la macchina, lei era fuori e aveva iniziato ad attraversare la staccionata. Doveva avere acqua. E quando Dio diventa così reale per voi, quando avete sete in quel modo, o è Dio morirete, non potete più sopportarlo, allora qualcosa avverrà, dovete fare sul serio con Dio allora. Ecco, quando prendete ciò avviene. Ora, questi spiriti maligni seducono le persone e quegli spiriti molte volte sono molto religiosi. Ora dite, intendi religiosi? Sì, signore, persino insegnare le scritture, la Bibbia, lo fanno di certo. Ora notate, Gesù venne a un gruppo di uomini che erano santi sacerdoti e osservavano le leggi alla lettera ed erano molto, molto religiosi. E Gesù, Giovanni, li chiamò, disse: voi generazione di vipere, sono serpenti. Chi vi ha avvisati di fuggire dall'ira che ha da venire? Quando Gesù li vide, disse: siete del padre vostro il diavolo. Quello era Dio che lo diceva, tanto religiosi quanto potessero essere. Ricordate, quando il diavolo prende il suo uomo, ma mai il suo spirito. Dio prende il suo uomo, ma mai il suo spirito. Vedete? Lo Spirito Santo entra nella vostra vita e santifica il vostro spirito, vive tramite voi e vi dà potenza per vivere. Ma quando il vostro spirito prosegue, il vostro spirito viene tenuto da Dio, ma lo Spirito Santo che era su di voi viene su qualcun altro e qualcun altro e qualcuno. Questo spirito che era su Elia venne su Eliseo, una doppia porzione di esso. 700 anni dopo, o 800 anni dopo, venne su Giovanni il Battista, lo fece agire. Guardate come Elia, guardate com'era Elia. Un grande uomo peloso, barbuto dappertutto, pelle di pecora, sembrava un verme peloso. La sua faccia esposta così che scendeva da là con passo pesante, avvolto di un grande pezzo di pelle. Il suo busto come busto attorno ai lombi, così. Se si fosse avvicinato a casa vostra, avreste detto: oh mai, chiamate subito la polizia, un tizio simile si trova davanti alla mia porta. Ma quello era un profeta del Signore, lo era di certo. E poi, quando morì, una doppia porzione del suo spirito venne su Elia, e poi 800 anni dopo venne su Giovanni il Battista e fece agire Giovanni proprio esattamente come fecero loro, perché era lo spirito di Elia. Ora, se lo spirito di Elia su Giovanni fece agire Giovanni come Elia, lo spirito di Dio su di voi vi farà agire come Gesù. Ora, ecco dove trovate lo Spirito Santo. Vedete? Ecco cosa fa lo Spirito Santo. Vi rende miti, vi rende umili, vi fa perdonare. Potrebbero strapparvi la barba dal volto se fossero là, strapparla e sputarvi in faccia. Quando avete la potenza di chiamare una legione di angeli, potreste farlo per l'amore delle persone che vi sputano in faccia? Potreste farlo? Se qualcuno proprio si avvicinasse a voi e dicesse: ehi tu ipocrita, e vi colpisse su un lato del volto, potreste pregare per il loro perdono? Ora, ecco dove confidiamo, mettiamo alla prova se avete lo Spirito Santo meno, vedete? Quando qualcuno dice qualcosa di malvagio contro qualcuno, a volte che dichiara di avere lo Spirito Santo, gliela farò pagare, se anche fosse il mio ultimo giorno, vedete? Ora, ecco dove controllare il vostro Spirito Santo, vedete? Siate benedetti quando l'uomo dirà ogni genere di malvagità contro di voi falsamente per amore del mio nome. Ma voi gliela farete pagare? No. Gioite e siate molto felici, perché così perseguitarono i profeti che sono venuti prima di voi. Vedete? Quando qualcuno dice del male di voi, dite qualcosa di bene. Se non potete dire niente di buono su di loro, allora non dite niente. Lasciatelo semplicemente andare, vedete? E poi, quando siete da soli, pregate per loro. Se c'è una cosa nella mia vita che mi ha aiutato a comprendere che lo Spirito Santo quel giorno è entrato in me laggiù, è stato quello. Era una testa calda, infuocato, irlandese da entrambe le parti, e non potevo quasi mangiare. La mia bocca era sempre ammaccata dove qualcuno mi aveva picchiato, saltando su dove non avrei dovuto saltar su. Ora ho alcuni dei miei denti rotti e otturati dove io parlavo dove non avrei dovuto parlare, vedete? E ho detto cose sempre nei problemi. E ho detto, qualcuno mi ha detto, la mia insegnante a scuola ha detto, ho detto, signora, io non posso farci niente, vedete? Mi mettevo sempre nei problemi e ho detto, non posso farci niente, povera vecchia madre Temple. È appena andata in gloria l'altro giorno. E disse, ebbene, guarda, caro, mi prese in grembo e mi tirò su nelle sue braccia e iniziò a piangere. La prima volta che ho avuto amore così per qualcuno, una donna anziana, lei proprio pianse su di me. Disse, Billy, farò qualcosa per te, caro, ti darò un piccolo pezzo di nastro. E disse, se uno dei ragazzi salterà su di te, mi chiamavano Mangia Polenta perché ero dal Kentucky, sapete, ero davvero vestito terribilmente e deridevano i miei capelli lunghi quasi quanto ora e giù sulla mia faccia. E stavo proprio avendo un tempo terribile, sapete, e mi picchiavano e mi percuotevano. Ogni volta che qualcuno si arrabbiava mi circondavano e mi prendevano proprio e mi percuotevano. Ed ecco che arrivavo, vedete, una lotta e la facevamo pagare. Ho avuto anche lotte di coltelle e tutto il resto. E presi un fucile Winchester e cercai di sparare a raffica proprio a 4-5 ragazzi per avermi colpito al punto che non potevo quasi stare in piedi. Lì avrei uccisi tutti se non fosse stato per Dio. Raccolsi i proiettili dal terreno, li misi di nuovo nel fucile, sparavano bene come mai prima. Vedete? Sarei stato l'assassino di 5 uomini, probabilmente, o 5 ragazzi. Avevo circa solo 12 anni, temperamento forte, e l'insegnante disse, prendi questo piccolo nastro, Billy, e quando ti arrabbi, fermati proprio e fai 9 nodi in quel nastro. Disse, quando lo fai, poi portami il nastro. Scommetto che la tua ira sarà finita. Dissi, signora Whelan, di certo penso che sia così gentile, dissi io ci proverò, vedete, oppure signora Temple, ho detto signora Whelan, ho detto signora, il signor Whelan era un insegnante quassù una volta, così io mi sono messo in tasca il nastro e non ero stato fuori in cortile per più di 5 minuti che qualcuno me ne diede uno. Ebbene andai, iniziai a farli, sapete, ho allungato la mano. Ho preso il mio nastro e ho iniziato a fare un nodo, ho buttato a terra il nastro e me ne andai, vedete? Non potevo proprio farlo, vedete? E ho detto, non potrei mai essere un cristiano, ma lasciate che vi dica, quella notte laggiù, sulla Ohio Avenue, quando lo Spirito Santo è venuto in me, quello ha posto fine alla collera. Quello era concluso. Ho detto, non potrei mai farlo, non potrei mai essere un cristiano perché non lo supererei mai. Ho detto, qualcuno che è nato in me, ho detto, ragazzi, mio papà era una testa calda e mia madre mezza indiana, collera sufficiente da sovrastare una sega circolare. Ho detto, io, ragazzo, chiunque mi salterà addosso ne prenderà. Ecco tutto. Ho detto, se devo salire su una scala e colpirli, dissi, lo farò di certo, vedete? Ma ora potete trascinarmi là fuori e sbatacchiarmi, vedete? Perché? Non io! Cosa sto cercando di indicare qui? Qualcosa è avvenuto. Quella vecchia forza, quel vecchio William Branham è morto e qualcun altro è entrato. Ed esso mi fa dispiacere per il mio nemico. Quando qualcuno fa qualcosa di sbagliato contro di me, non prego mai contro di loro, prego per loro. Ed ecco dove lo Spirito Santo mi ha dato quella prova l'altra sera in New England, prima che questo avvenisse qui. Quando egli mi ha dato potenza, ha detto, di proprio quello che vorrai a quelle persone, il modo in cui agirono, e guardai laggiù e dissi, vi perdono. È esattamente quello che egli voleva. Vedete? Perdonate i vostri nemici, vedete? Quelli sono gli spiriti che vi rendono malvagi. Osservate quegli spiriti. Ecco venire qualcuno, era lassù in una tomba, qualcuno si avvicinava, lui correva e li sopraffava, disse la Bibbia. Nessuno era così pericoloso che nessuno poteva passare per quella via. Ma un giorno passò una potenza più grande. Lui era posseduto dall'odio, malizia, diavolo, una legione di loro che camminava, un tizio grande. Uscivano là e prendevano un esercito, lo mettevano in catene e lui spezzava le catene. E il diavolo era in lui. Eccolo là, era qualcosa. Sarebbe stato un vero idolo per la scuola superiore di Jeffersonville. Lo sarebbe di certo. Eccolo là, tutta questa grande... O uno di questi adolescenti, sapete? Oh, è un vero uomo. Ho visto un uomo che pesava 200 libbre, che non aveva un'oncia di un uomo in sé. Quello non è un uomo, è un bruto. Vedete? Ma c'era un piccolissimo tizio dalle spalle curve che scendeva per la strada un giorno, piuttosto piegato. La Bibbia disse che non c'era bellezza da poterlo desiderare. Di 30 anni e passava per 50. Scendeva per la strada un giorno e corsa ad incontrarlo. Disse: prenderò proprio quel piccoletto e lo strapazzerò. Ma, oh mai, quando incontrò quello, cadde ai suoi piedi. Quei diavoli lo possedevano così tanto. Ora, guardate, quel giorno era così posseduto dal diavolo. Ora, questo, voglio mettere questo in per voi. Era quell'uomo, era così completamente arreso al diavolo, che il diavolo usava la sua lingua per parlare. Ora, potete essere così completamente resi a Dio che Dio può usare la vostra lingua per parlare. È così. Ecco cosa affermo. Qualsiasi sermone abbia mai predicato che avesse un significato, e quando mi sono arreso, ho messo da parte William Branham e Cristo è potuto entrare e iniziare a parlare, vedete? Ed egli può parlare in lingue. Ora notate, era così posseduto da quello spirito malvagio, e quello spirito lo aveva bloccato così tanto che quei demoni sapevano che era arrivata la loro ora, perché avevano incontrato l'amore, vedete? E dissero: lo metteremo alla prova, e tutto. Ora notate cosa avvenne. Egli disse: bene, sappiamo chi sei, perché tu in quel piccolissimo corpo simile, un tizio piccolo, dall'aspetto fragile, disse: perché vieni così? Disse: sappiamo chi sei, sei il santo di Israele, e perché tu? Ora osservate, se non credete che ci sia un futuro tormento per diavoli, ascoltate questi che lo confessano. Perché viene a tormentarci prima che venga la nostra ora? Sanno che c'è un futuro tormento, perché viene a tormentarci prima che venga il tempo. Vedete? E Gesù disse: qual è il tuo nome? Sapeva, egli voleva che loro lo confessassero. Disse: siamo legione, perché siamo in molti. Disse: se ci caccerai fuori da quest'uomo... Guardate, un piccolo individuo fragile come Gesù era là, vedete? È un uomo che poteva quasi sconfiggere un esercito. Neanche le catene potevano tenerlo. Vedete, non è forza fisica, non è quello che conta, è la potenza dello Spirito Santo che è nella vostra vita che conta. Vedete? Disse: non tormentarci prima che venga il tempo, ma se ci scaccerai via, guardate la loro malignità, la malvagità. Se ci caccerai via, non farci andare liberi nel mondo, perché è difficile dire dove entreremo in qualcun altro. Se ci caccerai via, vogliamo essere in qualcuno, vogliamo fare qualcosa, vogliamo fare dell'altra cattiveria. Quello è il diavolo, gliela farò pagare. Vedete? Quello è il diavolo, farò io i conti con lui. Vedete? Solo ricordate, è vostro fratello che si trova là. Ma il diavolo è andato su di lui, vedete? Facciamo qualcosa di cattivo. Possiamo far soffrire questi gadareni per questo. Potrebbe aver detto il capo a uno di loro. Disse, lasciaci scendere in quel branco di maiali. Gesù disse, dipartitevi, ma uscite da lui. Oh, mai! Un piccoletto così che parla a quella grande legione di diavoli. Uscite da lui, dovete andarvene. Ed entrarono in quei maiali ed ebbero spasimi, corsero in quei maiali con spasimi e scesero per la via verso il fiume e annegarono nel fiume, si affogarono nel fiume. Non è così? Ora, quando fecero, certamente i diavoli uscirono da loro, perché uccisero i maiali, li ha proprio fatti correre in un accesso, ebbero un accesso proprio come chiunque. Avete mai visto una persona avere un accesso d'ira? Ebbene, quello è proprio di cosa si tratta, sono proprio quei diavoli, ecco cosa avvenne a loro. Avete mai visto uno di loro avere un accesso d'ira? Dite, so cos'è avvenuto ora in Gadara. Vedete? Quello è proprio esatto. Solo pochi altri vennero là dentro, lo fecero impazzire del tutto, perché il dottore vi dirà che quella collera è la prima fase dell'infermità mentale. Ecco cosa dice Maio, la prima fase dell'infermità mentale. Fratello Pat, quello potrebbe essere stato rude. Quello è al meglio che so, proprio inaspettato. Bene, Romani il 7 capitolo, il 25 versetto. Ho dimenticato, l'ho cercato l'altro giorno, quando l'ho preso, ma ho dimenticato proprio cos'è. Rispondiamo alla domanda di questa cara persona, se possiamo. Romani 7, 22, bene, ovvero 25, vi chiedo scusa. Romani 7, ho girato due pagine in una volta, dunque, ecco perché so. Io rendo grazie a Dio per Gesù Cristo, nostro Signore, così quello io stesso dunque con la mente servo alla legge di Dio, ma con la carne alla legge del peccato. Ora aspettate un minuto, non l'ho letto proprio bene. Io rendo grazie a Dio per Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso, adunque, con la mente, sì, è giusto. Io stesso servo alla legge di Dio, ma con la carne alla legge del peccato. Bene, è esattamente quello che Paolo disse del continuo molte volte. Quando vorrei fare del bene, il male è presente. Vedete? È esattamente quello che fate anche voi con la mente. Quello è il vostro cuore. Vedete? Ora ricordate, non pensate con la mente, né vedete con i vostri occhi. Né voi vedete con il vostro cuore. Lo sapevate? Sapevate che il vostro cuore ha dentro un'altra persona oltre a voi stessi? La scienza l'ha appena scoperto circa 4 anni fa, sapete? Un piccolo compartimento che nel cuore dicono l'anima vive. Avete mai sentito del subconscio? Iniziate a fare qualcosa e pensate, oh, ci sto proprio passando sopra di soppiatto, ma il vostro subconscio vi dice diversamente. Possono prendere una macchina della verità. Vedo il mio buon amico, l'avvocato Robinson, seduto in fondo. E non so se l'abbia mai visto fare o meno, ma mi è capitato di doverlo provarlo. È stato messo su di me una volta, in merito a questo angelo del Signore qui. e vi mettono una macchina della verità e cercate di confessare al meglio della vostra conoscenza, al meglio che potete farlo, proprio così gentile e calmo, che non avete fatto una tale e tale cosa, un criminale. Quella macchina della verità risponderà proprio di nuovo e dirà che state mentendo. Vedete, perché è la vibrazione dei vostri nervi che percepiscono su quella macchina della verità. Vedete, essa ve lo dirà, perché l'uomo non è stato fatto per mentire nel suo principio originale. È peccato, è il diavolo su di voi che vi fa mentire. Vedete? Non siete fatti per mentire. Ecco il motivo per cui dovete vivere di nuovo, perché siete fatti, creati per vivere per sempre. Vivere per sempre. Ma vedete, il peccato è entrato e ha portato morte al corpo. E poi, quando entra il peccato e porta morte al corpo, allora certamente il corpo deve morire. Ma esso all'interno può dimorare vita eterna quando questo spirito in voi viene cambiato e avete vita eterna. Dio risorgerà quel corpo di nuovo nell'ultimo giorno, disse che lo avrebbe fatto. Così con la mente, egli disse in un altro punto, penso di avere la mente di Cristo. Ora, in quella mente servite, con la mente di Cristo servite Dio, vedete? La parte interiore, vedete? La parte interiore, servite Dio, quel subconscio, ecco dove risiede la fede. Voglio chiedervi, ci sono state molte volte che voi persone qui dentro, molti di voi avete visto le volte in cui sapevate che qualcosa sarebbe successo. Sembrava impossibile che ciò avvenisse, ma sapevate proprio che sarebbe successo. L'avete mai avuto? È quella fede, quel subconscio che opera. Ora, se qui diventa un po' caldo, potete abbassare quell'apparecchio laggiù, se sta diventando un po' troppo caldo per voi. Ora, all'interno, quel subconscio, vedete? Ecco dove la vostra mente... Ora, Gesù disse, se un uomo non è nato di nuovo... Ora, non è quello che volevo. In verità vi dico, se un uomo non è nato di nuovo, non può neanche vedere il regno di Dio. Ora, non potreste vedere il regno di Dio, perché il regno di Dio è lo Spirito Santo. Alcuni qui non gusteranno la morte finché non vedranno il regno venire in potenza, disse lui. Allora, il regno di Dio, disse la Bibbia, è dentro di voi, lo Spirito Santo, e non potete vederlo con gli occhi, quindi vedere significa comprendere. Avete mai guardato a qualcosa, guardando proprio, ad essa ha detto, ebbene, non la vedo proprio. Vedete? Non la vedo proprio. Intendete che non la comprendete. Vedete? Vedete? Non lo comprendete. Vedere è comprendere. Ma con gli occhi guardate qualsiasi cosa, ma comprendete con quello che è dentro di voi. Vedete con quello. Capite? Guardate con gli occhi di Dio. Ed ora tenete il vostro punto, ora. Eccone uno buono, se siete pronti perciò. Il cristiano guarda le cose che non vede con i suoi occhi. Vedete? Perché guardiamo all'invisibile. Vedete? Come lo guardate? Con i vostri occhi interiori. Lo vedete per fede. Ed ora, per dimostrarlo, l'intera armatura cristiana è fatta da qualità invisibili. Cos'è un'armatura cristiana? Qualcuno dice, vedere e credere. Quella persona non sarebbe mai un cristiano, perché l'armatura del cristiano è fatta da questo. Amore. L'avete mai visto? L'avete visto in azione, ma non avete mai visto l'amore. Se potete, tirate fuori la vostra parte d'amore e fatemi vedere che aspetto ha. Vedete? Amore, amore, gioia, pace, longanimità, bontà, mitezza, fede, fede, gentilezza, vedete? L'intera armatura cristiana è invisibile all'occhio naturale, ma viene compresa dal cuore. Eccovi, eccovi. Paolo allora disse, con la mia mente, e ho la mente di Cristo, vedete, disse, servo Dio con la mente, ma la mia carne, come l'ha scritto là alla fine? Ma con la carne la legge del peccato. Cos'è la mia carne? Stasera dice, sei troppo stanco. La tua gola fa troppo male. Sei stato fuori al vento oggi? Non andare in chiesa stasera. Quella è la legge della carne. Potresti anche chiamare e dire al fratello Neville che mandare le domande e dire a lui di risponderle. Ma vedete? Ho promesso di farlo. Vedete? Ora la mia mente, all'interno lo Spirito Santo ha detto, mantieni la tua promessa. Ma la carne ha detto, sei troppo stanco. Vedete? Ora la carne dice, ora non serve, tu piccola bella creatura, sei la creatura più bella a scuola. Ora non prestare alcuna attenzione a quella santa rotolante di tua madre o quel padre fanatico. Vedi? Sei la ragazza più bella a scuola. Sei il ragazzo più bello. Il ragazzo dall'aspetto più bello. La corporatura migliore. Sei il più popolare che c'è in città. Vedete? Quello? Quello? E arrendete a quello le vostre membra? E dove vi trovate? Dalla parte sbagliata ogni volta. Vedete? Paolo disse, la mia carne vuole sempre arrendersi a quello. Anche la vostra carne lo fa, vedete? Ma la legge dello Spirito di Dio nel cuore vince la carne e fa sì che il corpo obbedisca a quello che il cuore dice di fare. Alleluia! Guardate, allora se lo farà per un peccatore, allora non funzionerà anche per la malattia? La legge dello Spirito di Dio nel cuore, che conosce che per le sue lividure siamo stati guariti, rimarranno con la loro potenza e farà sì che quella malattia in quel corpo obbedisca, perché è un diavolo. Eccovi. Quello ha sopra della crema che è alta, vi dico. Eccolo, vedete? Ora, la legge del peccato e morte opera nella vostra carne, ma la legge dello spirito di vita opera nel vostro cuore. Così il vostro cuore, il vostro spirito nel vostro cuore farà obbedire al vostro corpo per quello che dice di fare. È esattamente giusto. Ora, ecco cosa disse Paolo. Sempre la carne, sono troppo stanco, non sono capace, non sono sufficiente, non posso farlo. Ho detto a Lois o Dolores o qualcuno che mi stava parlando dello Spirito Santo di una cosa o l'altra, così ho detto cosa Dolores ha detto, cosa mi fa sentire in quel modo proprio nel momento in cui dovrei sentirmi bene. Ho detto, il diavolo, lui vede che sei proprio pronta a riceverlo. Ha detto, metterò un piccolo smorzatore su di lei. Le farò un po' di aria, sai, in modo da raffreddarla un poco, vedi? Ma, ecco quando tu sorgi, reclama i tuoi diritti dati da Dio. Ecco cosa intendeva Paolo, vedete? Il sempre quando disse, quando faccio del bene, il male è presente. Vi dico cosa fare. Ho notato questo, mia moglie e io, e mi affretterò a tornare perché ho solo pochi minuti ancora e ho delle grandi domande qui. Non voglio farvi fare troppo tardi, ma voglio prendere le vostre domande il più possibile. Notate, posso iniziare al mattino e dico che andrò, il Signore mi guida ad andare in un certo luogo per una riunione. Ebbene, fratello, osserva proprio tutto quello che avviene. O lasciate che vada a casa e arrivano delle chiamate da lontano. Ora dovrò pregare per i malati. Il piccolo Joseph salirà proprio sopra il mio collo. Sara vorrà farmi una domanda. Becky inizierà a suonare il piano. Dico, allungo la mano. Ehi, andrò, papà andrà a pregare per i malati. Ebbene, papà, guarda, Joe ha fatto questo. Vedete, lasciate solo che inizi e appena finisce la preghiera prendono i loro giocattoli e tanto dolci e giocano. È il diavolo! Certamente lo è. E poi mi avvicino e dico, Joseph, non dovresti fare una certa cosa. E sapete, all'improvviso, sapete, inizia un'abitudine e troverete nei vostri figli che vi mentono. Ebbene, quello è uno spirito di bugia su quel bambino. C'è solo un rimedio per ciò. La bacchetta da fucile non è una mia idea, sapete. Il calcatoio con cui venivamo colpiti, fratello Jess, quando ci si metteva nei problemi, eravamo soliti prendere il calcatoio dai vecchi fucili. La bacchetta di noce americano, sapete, vecchi avancarica, non è quella l'idea, ma la preghiera. Scacciare quel diavolo malvagio da quel bambino. È giusto, la preghiera lo compie. Se la piccola Marta inizia a battere il suo piccolo piede e correre fuori e solleva il nasino, potreste colpirla finché non avrà addosso più vestiti. Lo farà comunque, ma rimanete semplicemente davanti a Dio e reclamate l'anima di quella figlia per Dio. Semplicemente rimanete proprio là con ciò. Credo sia la cosa migliore che conosca. Sì, Signore, quello è il miglior rimedio che conosca. È la preghiera. Ora vediamo. Ora quella seguente qui dice cosa significa predestinazione prima che iniziasse il mondo. Dov'è nella Bibbia? La predestinazione prima che iniziasse il mondo. Bene, mio prezioso amico, andiamo in Efesini al primo capitolo solo per un passo. Non ci intratterremo troppo su questa, penso, a meno che non si abbia la giusta risposta. E iniziamo proprio a leggere qui in Efesini il primo capitolo. Ora, per prima cosa, voglio dire questo, che predestinazione è una parola inopportuna da usare per un ministro davanti ad una congregazione non preparata, vedete? Lo è. Io non la uso, a volte qui in chiesa, ma fuori negli uditori, fuori nel grande, dove si riunisce tutto da ogni cosa, sto attento a quella parola. Uso sempre la parola preconoscenza, perché predestinazione è solo la preconoscenza di Dio. Dio, essendo infinito, per preconoscenza egli sapeva ogni cosa, o non è infinito. Vedete, vedete? Egli sapeva cosa sarebbe successo, quindi per preconoscenza egli poteva predestinare. Ecco il motivo per cui credo che Dio proprio non, proprio come l'aria che respirate. Non sono d'accordo con i testimoni di Geova su quell'idea che il vostro respiro è il vostro spirito. Non può essere, vedete? Il vostro spirito è nel vostro cuore. Vedete? E avete lo spirito prima che siete ancora prima di venire al mondo. Dio disse a Geremia che lo conosceva e lo aveva santificato e reso un profeta sulla nazione, sulle nazioni, ancora prima che fosse concepito nel grembo di sua madre. Vedete? Geremia 1:4. Ora notate, così vediamo che tutte queste cose sono preconoscenza. 712 anni prima che fosse nato Gesù, prima che fosse nato Giovanni, Isaia lo vide in una visione. Disse che era la voce di uno che grida nel deserto. 712 anni dal giardino dell'Eden, Gesù Cristo, prima della fondazione del mondo. Come leggiamo questo Efesini 1? Iniziamo al primo capitolo, così, o il primo versetto. Paolo apostolo. Ora osservate come indirizza questo. Mi piace questo modo di Paolo. Mi piace Paolo, a voi no? Oh, era un meraviglioso servitore di Cristo. Ora osservate questo. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e i fedeli in Cristo Gesù. Notate, questo non è indirizzato al mondo, questo non è indirizzato all'estraneo, questo è per la Chiesa che è in Gesù Cristo. Oh, non è amorevole la Chiesa in Gesù Cristo? Quello è come entri ora in Gesù Cristo tramite uno spirito, siamo tutti battezzati in un unico corpo. Ora come indirizza questo alle persone riempite dello Spirito Santo, vedete? Non al mondo estraneo. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio nostro Padre, il Dio e nostro Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti in ogni luogo celeste e benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Oh my! Non vorreste fermarvi su parte di quello? Ebbene, lo siamo, certo, lo stesso Spirito Santo. Ora, egli ha detto, mentre siete seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù, Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Sorella Rose, credo che io non ricordavo il tuo nome l'altro giorno, credo fossi nella fila di preghiera o qualcosa, e io ricordo di aver cercato di pensarci più tardi, e io, ma il tuo nome è Rose Austin, non è giusto? Una volta venivi sempre qui al tabernacolo. È così. Bene, ora benedetto sia il Dio del nostro Padre, Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione, ogni spirito nei luoghi celesti. Vediamo se lo sto leggendo, lo sto citando bene. Benedetto sia il Dio Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Celesti in Cristo Gesù, riuniti ora insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. In Lui ci ha Dio, ora ascoltate, siete tutti pronti? In Lui ci ha Dio eletti avanti, vi ho predicato, avanti la fondazione del mondo. Ora, vedete, egli può parlare alla Chiesa, non lo direbbe ai bambini, ma sta parlando ad una Chiesa che è già in Cristo. Ora, non potevo uscire qui solo per qualche Chiesa e dire, ebbene ora quello... Sono quelli eletti che sono in Cristo. Ora dite, ebbene, credo di essere in Cristo. Se lo siete, avete ricevuto lo Spirito Santo, perché è l'unico modo in cui entrerete in Cristo. Prima Corinzi 12:13. Vedete? Prima Corinzi, il 12° capitolo. Bene, perché per uno spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo, che è il corpo di Cristo. Ora, allora sediamo insieme nei luoghi celesti in un unico accordo.
Lo Spirito Santo si muove fra noi, insegnandoci, mostrandoci grandi cose, portando le cose a compimento. Oh, che posto! Egli disse, ora voi che siete stati chiamati così, voglio parlare a voi, voi, gli eletti, poiché Dio ci ha scelti Lui prima della fondazione del mondo. Pensateci, Dio ci ha scelti Lui prima della fondazione del mondo. Dio sapeva prima della fondazione del mondo che avrei parlato su questo stesso argomento stasera. Egli è infinito. E prima che ci fosse un mondo, ecco, afferrate lo Spirito Santo ora. La parola lo porterà, vedete? Ecco come viene. Mentre Pietro ancora diceva queste parole, lo Spirito Santo cadde su di loro. Vedete? Vedete? Prima che ci fosse un mondo, voi eravate nei pensieri di Dio per darvi lo Spirito Santo, perché sapeva che lo avreste voluto. Ed egli stesso vi ha scelti perché desideravate. Vi ha scelti in Cristo prima che voi o Gesù, tutte e due, foste sulla terra. E mandò Gesù a morire per preparare la via per mandare lo Spirito Santo per portarvi a sé. Oh, quello proprio! So che potrei... Questa è la Chiesa, quindi ora sono a casa, vedete? Oh, questo è prezioso per me! Pensare che non è quello che io volevo, non erano i miei desideri, non era la mia volontà, non era la mia scelta, non ho avuto niente a che fare con ciò, ma prima che il mondo mai iniziasse, Dio ci vide e mise il nostro nome sul libro della vita dell'agnello, prima ancora che ci fosse un mondo. Parlate di Dio? Sono stato là dove quel grande telescopio potete vedere 120 milioni di anni luce di spazio. Quando ho guardato e l'ho visto, non ho avuto modo di guardare attraverso il telescopio, ma ho visto l'immagine che hanno scattato. E ho proprio dovuto alzare le mani là, in quel luogo, e ho detto, quanto sei grande, quanto sei grande. E prima che uno di quei pianeti mai girasse, alleluia, Dio ci ha scelti in Gesù Cristo. Ora, quanto sei grande, sì Signore. Prima che ci fosse un mondo, prima che ci fosse un pianeta, prima che ci fosse un sole, prima che ci fosse una luna, prima che ci fosse una luce, prima che ci fosse qualcosa, quando era ancora Dio, Dio e i suoi pensieri, i pensieri eterni di Dio vi hanno scelto per predestinazione, per preconoscenza, per sapere che sareste stati sulla terra, per sapere che ci sarebbe stato il peccato. Qualcuno ha detto, allora perché? Perché c'era il peccato? Se non ci fosse mai stato il peccato, i suoi attributi non sarebbero mai stati un salvatore. Ci doveva essere un peccatore, così che egli potesse essere un salvatore. Ci doveva essere un malato, in modo che potesse essere un guaritore. Amen! Eccovi! Doveva essere in quel modo. Era Dio che lo vide, lo preordinò. Il diavolo non è neanche in gara. Oh, è solo un ceppo sul lato della strada che Dio ha usato per portare figli a Lui che gridano Abba, Padre. Non sorprende in quel giorno come gli angeli canteranno. Quando canteremo le storie della redenzione, gli angeli chineranno i capi, non sapendo di cosa stiamo parlando. Certo, non furono mai perduti, non sapendo che cos'è. Non sapendo quanto ci sentiamo bene nel sapere che noi, che una volta eravamo peccatori e lontani da Dio, senza speranza, senza misericordia, senza Dio, in un mondo di corruzione, morenti, andando all'inferno del diavolo, e Dio si allungò e ci raccolse e ci redense, ed ora siamo sopra gli angeli, proprio ora! Che cos'è? Un angelo è un servitore. Noi siamo figli e figlie. A chi si pensa di più? Al vostro servitore o vostro figlio o figlia? Oh, mai! La preghiera di un santo andrà un milione di volte sopra quella di un angelo. Sì, signore, perché è un figlio. Oh! È così, fratello mio, sorella. Voi non la Chiesa? Non credo che da questa parte dell'eternità comprenderemo mai quello che siamo. La posizione in cui siete, in cui Dio vi ha posti, voi gente riempita di spirito. Siete figli di Dio? Ebbene, un angelo è un servitore, voi siete un figlio. Un angelo può solo portarvi un messaggio, ma dovete agire. Amen. Voi siete l'attore sulla scena, voi siete il figlio, l'angelo è il vostro servitore per portarvi il messaggio, dire: ecco, ti ho portato questo messaggio affinché tu faccia così e così, questo è dal Padre, te l'ho portato. Sì, è tutto quello che egli è. Amen. Siete figli e figlie di Dio, predestinati. Ora osservate solo un minuto. Secondo quanto egli ci ha eletti. Ora, noi non abbiamo scelto. Come potevo io scegliere lui? 400 miliardi, milioni, miliardi, trilioni di anni fa. Come potevo scegliere lui? Ma egli ha scelto me. Amen. Oh, fratello Wood, eccolo. Vedete? Eletti in lui prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi. Ora, non cercate di farlo voi stessi, perché non potete. E senza macchia, in amore davanti a lui. Oh, fratello, quello risponderà ad una domanda che ho visto qui dentro solo pochi minuti fa. Da qualche parte io ho visto proprio... Oh, sì, hai detto, come può un uomo vivere sopra, vivere così, vicino a Dio? Lui sarebbe senza peccato? Ascoltate questo, santo dalla fondazione del mondo, affinché siamo santi e senza macchia in amore davanti a lui. Il suo amore l'ha fatto, il suo amore ha pagato per i miei peccati, il suo amore l'ha tolto via. L'amore è la forza più potente che ci sia. Prendete un marito che ama davvero sua moglie, morirà per lei liberamente. E amore fraterno, c'era un uomo, un certo uomo, viene in questa chiesa una volta ogni tanto, fuori in campagna, era seduto a casa di suo fratello l'altro giorno, ha detto: e se avvenisse qualcosa al fratello Bill? Disse: con piacere, sporgerei il mio petto per prendere un proiettile per lui. Vedete? Morire per voi, quello è amore. Non c'è amore più grande di un uomo che depone la propria vita per suo fratello. Vedete? Amore, scelti in amore prima della fondazione del mondo. Ora osservate, avendoci predestinati. Ora, ecco la parola predestinati, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà. Che ne è di quello, fratello Mike? Non è meraviglioso? Lui vi ha amati. Egli vi ha amati prima che ci fosse un mondo. Egli conosceva la vostra natura. Egli conosceva la vostra debolezza. Egli conosceva le vostre abitudini. Egli sapeva tutto di voi, quello che sareste stati. E poi, quando guardò in tutto il grande universo com'era, egli disse: ho scelto te. E quando l'ha fatto, prima che ci fosse un frammento di luce, allora eravate eterni con Dio. Quando avete ricevuto lo Spirito Santo, allora siete diventati eterni, perché siete con Dio, siete parte di Dio. Potete vedere cosa intendo? Siete tanto eterni quanto lo è Dio, perché siete... Sono un Branham tanto quanto mio padre era un Branham, perché sono un sangue di un Branham. Sono un Branham con mio padre, perché sono nato da mio padre. Sono un Branham con lui. Tu sei un Wood perché tuo padre è un Wood. Sei tanto Wood quanto lo è Jim Wood. Sei solo Banks Wood. Amen. Oh my, sei un Neville perché tuo padre era un Neville. Sei un Neville tanto quanto lui era un Neville. Gloria, siamo eterni tanto quanto lo è Dio, perché siamo parte di Dio, figli e figlie di Dio. Abbiamo vita eterna e non possiamo perire. Lo risorgerò nell'ultimo giorno. Non sorprende quando stavano per tagliare la testa di Paolo là fuori. Dovette camminare per quella via della morte. Scrisse quell'ultima lettera a Timoteo, disse: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, quindi è posta per me la corona che il giusto giudice mi assegnerà in quel giorno, non solo a me, ma a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Allora la morte disse: ti sto inseguendo. Disse: dov'è il tuo pungiglione? La tomba disse: ti prenderò. Disse: dov'è la tua vittoria? Ma ebbe un esempio. Guardò indietro al Calvario e disse: ma grazie sia Dio che ci ha dato la vittoria per il nostro Signore Gesù Cristo. Eccovi, deve suscitare emozioni. Deve proprio farlo. Vita è la parola uscirà, vita, la parola vita afferra la vita e dentro un essere umano c'è qualcosa che grida. Sapete, qualcuno disse: Billy, cosa fa alzare le persone e gettare in aria le mani o dire lode al Signore oppure amen? Osservate cosa dice la Bibbia. Paolo disse: se parliamo in lingue sconosciute come gli estranei, quando è benedetto, se è benedetto, come potrebbe dire amen? Vedete, dovete sapere di cosa state parlando. Lingue sconosciute. Se non è tramite un'interpretazione o rivelazione, allora può dire amen. Se può comprenderlo, sa cosa sta dicendo, vedete? Ora, oh my, guardatela in quel giorno quando il nemico stava arrivando su Davide e diede a tutti loro una caraffa di vino e un buon pezzo di carne e pane. E quando il nemico stava arrivando, non sapevano cosa fare e si radunarono là fuori e tutto Israele si riunì insieme sotto la circoncisione. Ora, questo è sotto la vecchia circoncisione ebrea. E sollevarono le mani e dissero: Dio, tu sei il nostro Dio, ci hai protetti, hai portato Mosè il profeta e hai portato i figli di Israele fuori dall'Egitto, li hai portati attraverso il deserto. Quando erano posti là, nessuno temeva di, tutti temevano di toccarli, nessuno poteva avvicinarsi alla tua eredità, ne avevano timore. Tuttavia erano in minoranza, ma tutti tolsero le mani da loro, perché tutto quello che recavano a loro ricevevano in cambio tormento. Disse: oh, che grande Dio tu sei! Ed ora, Signore, se abbiamo peccato, ecco le nostre mogli, ecco i nostri bambini, e siamo in distretta in quest'ora. Dissero: oh, cosa possiamo fare? Il nemico sta venendo. Egli disse: cosa possiamo fare? E mentre pregavano, lo Spirito scese su uno là, fuori nell'uditorio, e lui profetizzò: così dice il Signore, non combatterete, restate fermi. Amen. Scendete per una certa via e incontrateli là. Ed egli fece in modo che sorgesse confusione fra loro e si uccisero fra loro. Eccovi, predestinati ad essere scelti in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo. Ora, hai detto che una persona potrebbe vivere così vicino a Dio da non poter peccare qui su questa terra. Allora, spiega prima Giovanni 1, 8 a 10. Vediamo prima Giovanni 1, 8 a 10. Se avessi più tempo per guardare queste, lo avevo, ma non ce l'ho proprio fatta, amici. Io cercavo di uscire Ebbene, troverò Giovanni dopo un poco, sarà dall'altra parte di Ebrei, certamente. Bene, prima Giovanni 1, 8 a 10. Prima Giovanni 1, 8 a 10. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la parola non è in noi. Ebbene, ora aspetta, mio caro fratello, solo girate nel terzo capitolo qui e il nono versetto. Siete proprio sulla stessa pagina nella mia Bibbia. Ottavo versetto per iniziare. Colui che commette peccato è dal diavolo, perché il diavolo ha peccato dal principio. Per lo scopo, il Figlio di Dio è reso manifesto affinché possa distruggere le opere del diavolo. Proprio quello di cui stavo parlando, vedete? Dio che predestina, conoscendovi. Colui che è nato da Dio non commette peccato, perché il suo seme rimane in lui, e lui non può peccare, perché egli è nato da Dio. Ecco proprio cosa dice la parola. Ora, se osserverete qui, se diciamo non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo, e la parola non è in noi. Ora alcune persone dicono, ebbene, ora ecco proprio una buona ragazzina o un buon ragazzino. Non hanno mai peccato dal principio. Siete nati nel peccato, formati nell'iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne. Quando siete nati in questo mondo siete un bugiardo, siete un ladro, siete tutto quello che c'è, proprio tutto il peccato. Non un ladro perché non avete rubato, ma state avendo, non siete un bugiardo perché non avete mentito, ma quello spirito è in voi quando siete nati, perché siete del mondo. È quel motivo per cui non potete avere una riforma per riformare. Dovete morire e nascere. E non potete avere nascita senza croce e fissione. Non potete avere risurrezione. Dovete essere crocefissi alle cose del mondo per poter essere risorti in Cristo. Se dipenderete dalla vostra concezione intellettuale e così via, non sarete mai nati dallo Spirito di Dio. Dovete dimenticare, come fece Paolo, tutto quello che ha sempre saputo e non sapere nulla fra voi, eccetto Cristo Gesù, è nato di nuovo, nuovamente. Oh, se potessi farvelo capire, vedete, è una nascita che fa una nuova creazione. La stessa parola greca qui, come stavo guardando nel lessico greco l'altro giorno, la parola nascita significa creazione. Quando essa dice siete una nuova creatura in Cristo Gesù, eccola una parola creatura e la parola creazione. Siete una nuova creazione, non nel mondo, ma in Cristo Gesù siete stati resi nuovi. Ora voi eravate nel mondo e avete detto, oh, sapete le cose sfarzose, i bei vestiti, qualcosa di bello e, bah, la religione a parte, vedete, oh, vado in chiesa, certo, non voglio andare all'inferno, ma sapete, è una bella ragazza, dagli occhi marroni, o dei capelli un po' ondulati per il ragazzo, o è molto, sapete, in un modo o nell'altro, proprio qualcosa per attirare attenzione, o lussurioso, o vero, o qualcosa o dell'altro, quello è il mondo, siete nel mondo. E la Bibbia ha detto, se amate il mondo e le cose del mondo, l'amore di Dio non è neanche in voi. Quindi, in modo da togliervi questo, dovete morire, essere crocefissi e sepolti e risorti in una nuova creazione in Cristo Gesù. Ora, prima di ricevere lo Spirito Santo, credete alla vita eterna. ma non avete vita eterna finché non ricevete lo Spirito Santo, perché esso è vita eterna. Lo Spirito Santo è Dio, è la vita di Dio in voi. Allora avete vita eterna. Lo comprendete ora? Vedete, guardate, vedete, credete a... Aspettate, ecco una buona cosa. Voi donne, scusatemi per questo se suona troppo esplicito, vedete? Per fare un punto, una madre, c'è vita, ma ancora quel bambino non è nato. Ma se trattate bene quel bambino e seguite le regole della natura, quel bambino nascerà normale. Ma se non applicate tutto secondo le regole della natura, lasciate che ci sia una ferita o un colpo o che avvenga qualcosa, ciò lo rovinerà, vedete? Ucciderà il bambino prima che sia formato. Ebbene, ecco qual è il problema. Le ferite vengono da Satana. Satana prende i dardi avvelenati dell'inferno e cerca di ferire la Chiesa che è in travaglio con il bambino. E prima che sia nato, lo uccidono. Ma se solo prendete la Bibbia e la nutrite, gli date cibo da bambino, la madre prende vitamine, ebbene, questa è la vitamina migliore che conosca. Vitamina spirituale, vedete? Vi edifica. Ora la Chiesa dovrebbe prendere vitamine spirituali, e le vitamine sono proprio qui, un libro intero pieno di esse. E dovete prendere vitamine spirituali, apprendere, e quello dalla luce il bambino per una nascita. Vedete cosa intendo? Ora il piccolo, quando lui ha vita, lui ha vita perché le piccole cellule si muovono e scalciano dopo circa 3 mesi o 4, e poi egli scalcia e si muove, ma non è ancora nato. Ma appena viene messo al mondo, il dottore, madre o qualcuno lo alza e gli dà una piccola sculacciata. Eccolo, vedete, e poi inizia a respirare. E proprio appena respira l'alito di vita, allora diventa un'anima vivente. Ed ecco cosa a volte. Siete pronti a ricevere lo Spirito Santo? Siete in travaglio, volete essere liberati. Quanti qui dentro sono in quella condizione proprio ora, volendo il battesimo dello Spirito Santo? Davvero vogliono sapere che cos'è, vogliono ottenerlo. Chi vuole il battesimo dello Spirito Santo? Alzate le mani. Vedete, siete in travaglio, volete essere liberati. Quello che vi serve è una piccola sculacciata del Vangelo, un qualcosina che... E voi gridate, gloria! E quando avviene, so che pensate sia pazzo, ma noi abbiamo la mente di Cristo, che è comunque follia per il mondo. Qualcosa dentro grida, poi quello spirito sorge in voi, allora esso continua proprio a venire. Come ho detto ad una persona, è come un vecchio condotto bloccato e ci fate scorrere dentro un piccolo filo e prendete questo filo, zic, 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 e c'è un grande flusso di acqua che cerca di passare attraverso. Zic, zic, non potete prenderlo, ma sapete che lassù c'è qualcosa. Potete sentirlo. È su a quell'estremità. Poi dopo un poco date un grande strattone e... l'acqua scorre attraverso il condotto. Ecco com'è. Poi l'acqua continua proprio a venire. Ecco com'è lo Spirito Santo. Il peccato ha occluso i condotti. Voi indietreggiate e dite, sono timido, sai, non potrei proprio dirlo. Temo che le persone pensino sia un santo rotolante. Vedete? Quello è... Ora, quando sentite quel piccolo strattone dello Spirito, lo volete più della vita, lo volete più della vostra vita. Significa di più per voi. Devo averlo, morirò. Ad un tratto sapete che afferrate qualcosa. Dite, eccolo, Signore. Tirate fuori il tappo. Eccola venire. Andata. Oh my, libero. Oh my. Non mi importa se il presidente Eisenhower fosse seduto qui. Direi, gloria a Dio, il suo sangue ti salverà. Pietro e gli altri erano là dietro all'interno a Pentecoste, nascondendosi, dicendo, guarda fuori dalla porta con molta calma, guarda se uno di quei giudei là fuori sta arrivando. No, non ne vedo neanche uno. Bene, restate immobili, ragazzi, vi dico, se mai saliranno quassù, ci tireranno fuori. Ecco proprio tutto quello che c'è da fare. Rimanete vicini. Erano tutti seduti là e all'improvviso venne dal cielo un suono come di un potente vento impetuoso. Iniziò a riempire tutta la casa dove si trovavano. Qualcosa iniziò ad avvenire. Uscirono da quell'edificio, spalancarono le porte, scesero là dalle scale barcollando come un gruppo di ubriachi sotto l'impatto dello spirito, proprio gridando e proseguendo. Dissero, questi uomini sono ubriachi, ascoltateli. Guardate quel codardo che guardava fuori dalla porta, quello che ha rinnegato Gesù laggiù alla crocifissione. Ha detto, non lo conosco neanche. Una piccola donna ha detto, ebbene la tua parlata ti tradisce, sei uno di loro. Disse, ha imprecato, ha detto, non lo conosco. Ma quando quel tappo fu tirato fuori, quando lo spirito iniziò a scorrere, disse, voi uomini di Giudea, voi che dimorate a Gerusalemme, sappiate questo e datemi ascolto. Amen, sono il capo, sappiate questo, questi non sono ubriachi, rendendo parte per la sua chiesa. Questi non sono ubriachi come pensate, dato che è la terza ora del giorno, ma questo è quello che fu detto dal profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, verserò del mio spirito sopra ogni carne. Che differenza! Mai! So che potreste pensare che è una cosa terribile, ma io devo farvi vedere qual è la verità. Rimanete con essa. Ora, certamente, avete vita eterna. Ora, per spiegare questo diciamo, se diciamo di non aver peccato, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Rendiamo Dio un bugiardo. Egli ha detto che avete peccato. Se voi dite che non avete peccato, io sono nato nella Chiesa Battista, Chiesa Metodista, Chiesa Pentecostale, Chiesa Presbiteriana, sono nato, quello non fa alcuna differenza. Dovete essere nati di nuovo fuori da ciò. È così. Se diciamo che non abbiamo peccato, lo rendete un bugiardo. E la parola che è la verità, quanti sanno che la parola è la verità? Nel principio era la parola, e la parola fu fatta carne, e la parola... Santificali, Padre, tramite la verità. La tua parola è la verità. Ed egli era la parola, vedete? E la parola, oh Cristo, non è in voi. Egli era la parola. Quanti di voi lo sanno, vedete? Bene. Allora lo leggeremo così. Se dite di non aver peccato, lo rendete un bugiardo. E Cristo non è in noi. Vedete? Vedete? Ora, quello, vedete? Quando dite di aver peccato, che non avete peccato, siete in errore. Dovete nascere di nuovo. Ora, qui gireremo in quest'altro versetto. Colui, chiunque è nato da Dio, non commette peccato. Non commette peccato perché... Ora, cos'è peccato? Chi l'ha detto? Qualcuno? Incredulità. Ecco cosa disse la Bibbia. C'è solo un peccato ed è l'incredulità. È così. Chi non crede è già condannato, vedete? Quindi noi un vero peccato. Ora, se dite, ebbene ora aspetta un minuto. Credo che potrebbero avere lo Spirito Santo come quello nei loro giorni, ma non credo sia così. Ma, fratello, la Bibbia ha detto per voi è la promessa e i vostri figli, lo so, ma peccate, peccate proprio là, non credete a quello che Dio ha detto. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, Ebbene, ci viene insegnato che non mi importa cosa vi viene insegnato. La Bibbia disse, egli disse, che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia vera. Bene, dite, ebbene, egli, principalmente egli è lo stesso, ma io non intendi che egli è lo stesso. Sì, nella Chiesa, facendo le stesse cose che fece quando era qui. Oh, non posso crederlo. Peccate, peccate. E colui che è nato da Dio, dallo Spirito Santo, non dice quelle cose. E se dice di avere lo Spirito Santo e dice quelle cose, quella è l'evidenza che non ce l'ha. Non mi importa cosa ha fatto. Se non crede nella guarigione divina, non crede nella potenza della risurrezione, non crede nello Spirito Santo che viene versato su di noi proprio esattamente come fece nella prima epoca, proprio lo stesso Dio ieri, oggi e in eterno, le stesse cose che fecero gli apostoli avvengono proprio ora, parlando in lingue, gioiendo e tutte queste altre cose. Se non lo credono, non è nato da Dio, perché chiunque è nato da Dio non commette quel genere di cose. Ecco come sapete se sono nati da Dio. Se vi avvicinate ad un tizio e dite, dottor PH tal dei tali, reverendo dottor tal dei tali, che va bene, vorrei averle, le lauree. Ma è così che la guarigione divina dovrebbe essere portata in chiesa, proprio come dissero gli apostoli? Oh no, no, sta peccando, è un incredulo, è così. Dite, credi che riceviamo lo Spirito Santo come fecero loro qui? Stavo leggendo qui nella Bibbia, in Atti 2 dove essa disse che erano e versò lo Spirito Santo e barcollarono come fossero ubriachi e uscirono là e parlarono in lingue a queste persone e cose del genere. Agirono come persone ubriache e la Chiesa pensava che fossero ubriachi. Quando riceviamo lo Spirito Santo oggi nella Chiesa Battista, la nostra Metodista, la nostra Presbiteriana, qualsiasi cosa possa essere, non ci vedi fare quello. Ebbene, ti dico, figliolo, quello era solo per quei 12. Sta peccando. Non è nato dallo Spirito di Dio, perché la Bibbia ha detto, chi è nato dallo Spirito di Dio non è incredulo, è un credente e non può. Perché? Perché? Oh, eccolo, la colomba è in lui, lo guida, perché lo Spirito di Dio è in lui e non può rinnegarlo, non può. Se è lo Spirito di Dio, Dio non rinnegherà la sua stessa parola. Se rinnego la mia stessa parola, allora divento un bugiardo. E se voi dite di avere lo Spirito di Dio e rinnegate la parola di Dio, o Dio è un bugiardo o voi siete bugiardi, uno o l'altro. E la Bibbia disse che ogni parola d'uomo sia menzogna e la mia sia la verità. E un uomo che è nato dallo Spirito di Dio non può non essere in accordo con la parola di Dio. Egli deve dire che essa è giusta. Non può fare altro. Questa è la verità. Ascoltate, lasciate che legga di nuovo questo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme, cos'è il seme di Dio? La promessa che aveva Abramo, la progenie, per la progenie. Cos'è ora la progenie? Cristo. Cristo è la progenie di Dio? Di chi è progenie se lui non lo è? Bene, bene. Egli è la progenie di Dio. Il seme di Dio rimane in lui. Lo Spirito Santo entra a dimorare, non da una riunione a riunione, ma in eterno. Ora, se volete annotare la vostra scrittura per questo, Efesini 4:30, non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Il seme di Dio rimane in lui e lui non può peccare perché è nato da Dio, non può non credere alla parola di Dio. Ora, quando vedete un uomo che non è d'accordo con la parola di Dio e dice, oh, quello era per un'altra epoca, quando la promessa è per chiunque voglia venire, ricordate proprio, è un incredulo e non è da Dio. Faremo meglio a fermarci qui. Non è vero? Che ora è?
Oh,
mai! Oh, io proprio non voglio tornare qui domenica. Lasciate che prenda queste proprio molto, molto, molto velocemente. Posso? È proprio così buono. Non pensate sia buono? Oh, la parola di Dio! Bene, fratello Branham, cosa deve fare una persona? Lasciate che tenga quella per ultima, prendo questa qui. Che sembianze avremo nella risurrezione? Come eravamo quando siamo caduti? Esattamente. Risurrezione. Solo pensate a questo. Questo libro cade a terra e prendo questo libro, un libro diverso, e lo rimpiazzo. Quella non è risurrezione. Risurrezione è riportare la stessa cosa che è caduta. Gesù fu risorto, lo riconobbero, egli si trovava con loro, lo stesso Gesù. E questo stesso Gesù che fu rapito in alto tornerà di nuovo in modo simile a come lo avete visto andare. La risurrezione è proprio come quando morite. Ecco come risorgete. Morite come umano in carne, risorgete come un umano in carne. È proprio esattamente. Così la risurrezione è proprio lo stesso. Potremmo passare altre due ore su ciò, ma faremo meglio a non iniziare. Spiega Ebrei 4 e 6, proprio velocemente. Ora prendiamo questo proprio molto velocemente e comparalo ad Ebrei 10, 26. Ebrei 6 e 4, vi chiedo scusa, 6, 4 e 10, 26. Vediamo? 10, 26. Bene, li ho proprio qui. Vedete? Perché è impossibile per coloro che sono stati una volta illuminati e hanno gustato i doni celesti e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e avendo gustato la buona parola di Dio e la potenza del mondo a venire, se cadono, rinnovarsi di nuovo a ravvedimento, poiché di nuovo crocifiggono a se stessi il figliuol di Dio e lo espongono ad infamia. Quello prosegue proprio e dice cosa ciò. Ora, guardate, l'ho preso l'altra sera. Quanti erano qui quando l'ho spiegato? Bene, sapete così allora. Vedete, sono quei credenti di confine. Quanti hanno letto di nuovo in Deuteronomio 1 in quel punto dove le spie andarono proprio là dentro e assaggiarono le cose da Canaan? Poiché Canaan non è un simbolo del millennio. Quanti lo sanno? Intendete? Solo una mano. Giuni, è così. Canaan non è un simbolo del millennio perché ebbero guerre, lotte, uccisioni e tutto il resto in Canaan. Simboleggiava il Santo. Canaan è un simbolo dello Spirito Santo. L'Egitto è il mondo da cui sono usciti. Il deserto è dove furono santificati, la Chiesa chiamata fuori. Canaan è dove si stabilirono nello Spirito Santo. Vedete? Vedete? Perché ebbero ancora guerre? E se non credete di avere guerre, prendete solo lo Spirito Santo una volta. Cosa fate? Cosa fate in Canaan? Possedevano i loro diritti. Gloria! Possedevano i loro diritti e non potevano possedere i loro diritti finché non andarono in Canaan. Non gli apparteneva nulla nel deserto. Allora, quando entrarono in Canaan, allora ebbero diritti. E noi abbiamo diritti. Quando ricevete lo Spirito Santo, siete in Canaan. Dovete combattere perciò. Ogni pollice di terreno dovete combattere per esso. Sì, Signore. Ecco il motivo per cui le persone dicono: fratello Branham, prega per me oggi. Bene, vedremo. Vai in Canaan una volta, fratello, e comprenderai a dove appartieni. Osserva la preghiera e inizia a combaciare. Sì, Signore. Dite: guarda qui, Satana, questo è mio. Sono possessore di questo. Dio ha detto così. Vattene. È giusto, è giusto. Vattene dai miei terreni, vedete? Il tuo terreno, dice Satana, ho un atto di proprietà di esso. Vattene, se non lo farai, ti farò dare un avviso tramite la guida dello Spirito Santo. Egli se ne va. Certo, deve farlo. Ora, quelli che hanno gustato i doni celesti, ora osservate qui, se pecchiamo volontariamente, decimo, questo è il 26 del 10 capitolo, se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per il peccato. Ora, uno di essi è dove ne avete solo gustato e il seguente è dove lo avete ricevuto e ne avete conoscenza. Allora, se peccate, cosa? Non credete? Ora, osservate come dicono entrambi, vedete? Se non credete volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, ora lasciate... Solo un minuto, lasciate che lo prenda qui. Se noi cadiamo, rinnovare noi stessi è impossibile per coloro che sono stati una volta illuminati e hanno gustato i buoni doni celesti, gustato, vedete, e resi partecipi, vedete, dello Spirito Santo, e abbiamo gustato della buona parola di Dio e potenze del mondo a venire. E prosegue qui e dice che se siete posti come triboli, come la pioggia viene spesso sulla terra, se siete posti come triboli, lo Spirito Santo è sceso e, oh mai, ne gioite tanto quanto gli altri, ma in quanto a mettere la vostra mano su di esso, o uscire e operare per il Signore e fare qualcosa in merito a ciò, no, non potete farlo, vedete? Allora quello mostra che lo Spirito di Dio non è in voi, vedete? Allora alla fine vi aggrovigliate, la cui fine è d'essere arsi. Ma qui, se non crediamo, ora, cos'è peccato? Incredulità. Se la cosa vi è stata fatta conoscere e voi ve ne andate da essa volontariamente, dite, non voglio averci niente a che fare. Dopo averla vista fatta, non richiamerà più il vostro cuore. Siete finiti. È così. Avete peccato allontanando il vostro giorno di grazia. Vedete? Poiché se noi non crediamo volontariamente, ora nella mia Bibbia l'ho segnato qui dove è la lettura a margine, qui dice peccato incredulità volontariamente, vedete? Vedete? Volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità non rimane altro sacrificio per il peccato. Se vi allontanate e rifiutate Dio volontariamente, dopo che vi viene tutto reso certo e Dio ve l'ha offerto, vedete, ma una spaventevole aspettazione del giudizio, l'infuocata gelosia che divorerà l'avversario. Chi violava la legge di Mosè moriva senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quanto più dolente punizione pensate voi sarà, sia bensì degna che ha calpestato sotto i piedi il Figlio di Dio e ha contato il patto con cui è stato santificato, cosa iniqua, e fatto oltraggio alle opere di grazia. Oh mai! Cosa sarà? Un predicatore, un ministro, prendiamo proprio perché sono un predicatore, diciamo, sia un predicatore. Sale qui, sale e confessa a Cristo, la sua vita è ripulita, dove non vive più con adulteri e altro, vive una buona vita pura. Sale qui, la grazia di Dio è stata buona verso di lui. Allora, sale proprio fino alla conoscenza dello Spirito Santo, vedete? Sale, Dio lo guida proprio fino alla conoscenza dello Spirito Santo e a quel punto lo vede, ma dice ora, aspetta un minuto, la mia chiesa non sopporterebbe quello, non potrei farlo, mi metterebbero fuori, il consiglio mi metterebbe fuori, alla prossima riunione ministeriale sarei scomunicato. non rimane più sacrificio per il peccato, perché ha preso lo stesso sangue che l'ha santificato e l'ha portato fino a quel punto alla conoscenza della verità e l'ha considerato come fosse una cosa impura e l'ha calpestato sotto i piedi, dopo che Dio l'ha guidato passo dopo passo quassù allo Spirito Santo. Dite, oh, ora aspetta un minuto, fratello Branham, solo un minuto. Lo spirito dell'anticristo lo farà. Avete mai notato i loro due capi? Chi era Giuda Iscariota? Il diavolo! La Bibbia disse che era il figlio della perdizione. Cos'è perdizione? Inferno! Egli è il figlio dell'inferno, venuto dall'inferno e andato all'inferno. E Gesù Cristo era il figlio di Dio, venuto dal cielo, tornato in cielo. Quando entrambi morirono sulle croci, sapete che Giuda morì su una croce? Quanti lo sanno? Morì su un albero. Anche Gesù morì su un albero. È semplicemente tagliato. Ecco tutto. Maledetto colui che muore sull'albero. Ed egli venne dall'inferno. E osservate cosa? Per quanto potesse intrufolarsi nella chiesa, quello è quanto in alto può arrivare ora. Vedete quanto seducente poteva essere? Ora venne Giuda. Cos'era lui? Un tesoriere, un fratello, operando nella chiesa. Il tesoriere nella chiesa si avvicinò proprio, credette al Signore Gesù Cristo e fu giustificato.